aprite porte e finestre e alzate il volume della vostra radio. Questo è un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure. Benvenuti.
Interrompo l'episodio per una comunicazione di servizio. Infatti, settimana scorsa, come sapete, abbiamo parlato dei titoli che più attendiamo da questa Modena Play 2023. Ecco, fra questi titoli ce ne sono due, che sono Pagan e Mortum Medieval Detective, che purtroppo in fiera non saranno disponibili all'acquisto. Mortum è stato annunciato da Gaeton Games in arrivo verso l'autunno, dopo l'estate o comunque verso l'autunno, mentre invece Pagan arriverà fra qualche mese, non so bene se prima dell'estate o subito dopo. Quindi questi due giochi non saranno disponibili a livello di acquisto. Al netto di questo, direi che torniamo in episodio, tra l'altro facendo e mandando un grosso abbraccio a tutti i nostri ascoltatori della zona dell'Emilia Romagna, che in queste ore, in questi giorni, è stata colpita dal disastro idrogeologico che ben conoscete. Vedremo se Modena Play effettivamente si svolgerà con regolarità o meno. Ad ogni modo, il nostro affetto va a tutte quelle zone.
Eccoci qua e benvenuti a un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta a casa vostra il meglio dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di Banda.
Ciao ragazzi!
Di Mac.
Benvenuti amici!
E di Ale.
Bentrovati!
E finalmente siamo senza Cricca, ce ne siamo liberati, io non li vedo più agire, non esistono più, i commenti di Facebook sono tornati un luogo dove è effettivamente possibile parlare di ciò che accade in episodio e non abbiamo più consigli sull'apicoltura, gente che parla del tempo, quell'altro che parla di NBA. Ci sono, l'internet è grande, se vi interessano questi argomenti potete andare tranquillamente nei forum dedicati e come dire, sfogarvi su quello. Sono molto contento dell'assenza della Cricca, adesso incrocio le dita e speriamo che anche questo episodio, diciamo, confermi la fine di questo trend nefasto che aveva, come dire, infestato la nostra sezione commenti.
Sai che
Doubt!
Il 95% sono Patreon, vero, sì. Jack?
Appunto, hanno il loro forum personale dedicato per interagire con noi e addirittura per influenzare il corso delle nostre puntate, come loro sanno. Ragazzi, domani inizia Modena Play. Ci trovate in giro per gli stand, siamo tutti i giorni, andiamo via circa le 3 della domenica per ovvi motivi personali, però poi più o meno siamo sempre in giro, più o meno gruppetto da 3, da 4, da 2, gente da isolata, il Wolfpack si dividerà per darvi ancora più contenuto e un report che trasmetteremo in diretta la domenica all'1. E che vi porterà tutto il meglio di quanto abbiamo visto nelle nostre partite.
Tipicamente non coincide mai con i most anticipati.
No. Ci sono comunque carceri di massima sicurezza che hanno ore d'aria più lunghe delle nostre pause, ma comunque
sì,
va bene.
No, beh, sarà una cosa molto molto intensa, soprattutto perché poi il sabato c'è la cena, quindi non stacchiamo praticamente mai.
Facciamo un drittone unico.
Anche se la fiera finisce alle 8.
Sì, esatto.
E noi aspettiamo gli iscritti alla cena entro le 8, perché se poi alle 8 e un quarto iniziano a servire le tigelle e voi non ci siete,
bisognerà spostare leggermente, credo, sì. Jack.
Comunque,
siamo lì per intrattenerli con frizzi e lazzi. Ci sono ricchi aperitivi da fare.
Ricordo un paio di spogliarelli.
Esatto. Ricordo che appena avete finito, cercate di venire quanto prima. Esatto. Più che altro perché se no vi finisce la roba da mangiare e poi ciaone. Detto questo, ragazzi. Poi ovviamente ricordiamo il 10 e l'11 di giugno la Sinequa Con sui Colli Bolognesi. Tutti i dettagli li trovate sulla pagina web dunwichbearsclub.it, pagina dedicata a Sinequa Con. Al momento di parlarne abbiamo circa una dozzina di posti tra sabato e domenica, manca pochissimo, probabilmente saranno sold out al momento in cui ascoltate questo episodio. Non possiamo fare altro che ricordare che c'è questo.
Ve l'avevamo
se c'è ancora
detto,
qualche posto, provateci.
Se venite in tenda, data l'estensione del terreno agricolo del nostro cultista Simone Maurizi, il proprietario di casa, molto probabilmente è possibile accamparsi in uno dei suoi
e
campi
e farsi sbranare dai lupi,
esatto. E fare dei bei falò con che giochi, Mac? Che cosa usiamo per fare i falò? Allora, Ark Nova?
Ark Nova garantisce una lunga nottata al caldo.
No, ma in realtà ti sei divertito quella volta ad Ark Nova?
Non è vero.
Non ti sei divertito?
No, l'unica cosa che ho apprezzato è il sistema di switch delle azioni.
Poi ti ha fatto girare le balle.
Poi mi ha fatto molto girare le balle. E ovviamente però, visto che...
Anche a Matteo ha fatto... Che saluto, Matteo. Matteo non della Tana dei Gobbi di Rosà, che non credo ci ascolti, però...
Sì, sì, ci ascolta.
Ci ascolta. Sì, sì. Per se insultarsi.
No, vabbè. Stamattina alle 8.45 mi ha scritto... Sto cominciando la puntata, perché era già caricato su Spreaker.
Che bravo. No, invece Jack, sicuramente Wingspan, con tutte le espansioni che sono uscite, anche quello garantisce una lunga combustione.
Una notte serena e tiepida al caldo. Beh, speriamo che ora del 10 e l'11 abbia finito questa pioggia infinita e comunque dai... Non ci sarà tanto bisogno di falò.
4.000 gradi soprattutto.
Se non per tenere lontane le bestie.
Le bestie.
Bene, altri ringraziamenti, ovviamente un saluto speciale a Dario Mini, che credo che sia un nome vero.
Mini Dario, grande.
Anche se sembra un po' strano.
Sono un personaggio dei Puppetroll.
Grazie mille.
Esatto. Dei Puppetroll.
Veramente grazie mille Dario, tu sai perché, numero uno. Detto questo, ragazzi, io potrei dire che siamo pronti per lo zufolo. Siamo andati incredibilmente
veloci. Sì, sì,
ma io volevo sapere qualche nuovo, che cosa? qualche gossip su Paw Patrol.
Ma su Netflix ci sono solo due
puntate. Nella nuova stagione ci sono anche i gatti. Ho scoperto.
Ma come fai?
Sì, nel senso che fanno parte della squadra.
Perché oltre ai cuccioli ci sono puntate con i cuccioli e puntate con i super cuccioli.
Esatto.
Sì, quando sono super cuccioli, cambiano costume, usano dei veicoli super e hanno come nemici. Questo team tipicamente
hanno nemici.
O tipo Lady Bird o il monello della città che prende un po' gigante.
L'ignobile
nipote del sindaco Hardinger.
La sindaca è una specchiata.
O i gattini del sindaco Hardinger che mangiando tipo il frammento di meteora che dà il potere ai Paw Patrol diventano essi stessi tipo dei gatti con dei superpoteri.
Quindi Paw Patrol sono praticamente degli scheletri.
No ragazzi, ci sono dei
gatti. Non è che la mangiano, ragazzi.
Nella nona stagione ci sono dei gatti buoni che si uniscono ai Paw Patrol nelle missioni.
Come fai ad avere la nona stagione? Perché su Sky, secondo me, su Netflix ci sono solo due stagioni.
La 3 e la 6.
Ho visto. Ci sono su Nickelodeon.
No, io sono non ce l'ho.
Ho provato a switchare su Super Pigiamini.
Ce l'hai fatto.
Ma i Paw Patrol sono ancora troppo forti.
No, secondo me, ma scusa,
io continuo a proporre che l'uomo tigre probabilmente regalerà le emozioni più forti.
È ancora un po' presto.
Comunque, il fatto che Zuma anche alla serie 6 sia completamente
deriso,
neglettato
e nemmeno chiamato
neglettato.
Però, Mac, il concetto è questo. Volevo tirarti dentro questa discussione perché in realtà non è una cosa cominciata adesso. Cioè, quante volte nella nostra vita abbiamo visto dei gruppi, specialmente da cartoni giapponesi, in cui tutti a base elementale e c'è quello del fuoco, quello della terra, quello dell'aria e quello dell'acqua.
Chi è che succa banale?
Qual è in assoluto l'eroe che succa sempre in qualunque ambito? È sempre quello dell'acqua.
In un unico anno,
grande i cinque samurai, grande
Mac. Sei fuori, ragazzi.
Ma Sami dell'acqua era super forte.
Sami era fortissimo.
Era super forte.
Sì, vabbè, ho capito, ma in quante puntate lo chiamavano a fare roba?
C'è sempre. In realtà quello più sfigato era quello della terra.
No, esatto. In realtà, ragazzi, quello della terra... Scusate se mi permetto, ma... In realtà l'armatura più potente, più assetata di sangue, ma più potente di tutte e cinque,
è quella della terra.
Era quella della terra.
Peccato che la vestiva un idiota totale.
Vedi.
Era quello il problema vero.
Aveva l'armatura di corna e mangiava polpette tutto il giorno.
Stiamo rubando il titolo di sabotatori a quelli della cricca. Ve lo dico, ci stiamo autosabotando. Detto questo, ragazzi, torniamo a bomba.
Zufoliamo.
È il momento di zufolare, è il momento di vedere un po' quali sono le ultime offerte. In realtà lo vedrete voi sul sito, perché già al momento di registrare questo, diciamo, questo nostro avviso sarà obsoleto, perché le offerte ci sono e sono sempre quelle.
C'è ancora la sezione San Valentino 115?
Non puoi parlare di quella sensazione, è proibito.
Prima regola.
Aspetta, dai, 3, 2, 1.
Zuvolo!
Ecco, ho fatto la sigla così adesso dai, possiamo dirlo. No, la San Valentino 115 sai benissimo, banda, che è una cosa di cui non possiamo parlare. Ed è,
all'11 maggio comunque c'è ancora quell'URL. Vedremo, sì, vedremo poi.
Detto questo, ragazzi, come sapete ci sono gli Spring Sales, a.k.a. ovviamente tutto quello che
svuota
è...
magazzino! Svuota, sì, pazzi, ma non, che
ma non, non del munifico, di tutte le aziende che porteranno giochi in sconto a Modena, che ovviamente portano anche questi giochi allo stesso prezzo poi negli store online, per cui è possibile anche non andando a Modena approfittare di tutti quelli che sono gli tra virgolette svuota magazzini e trovare delle occasioni più uniche che rare per togliersi anche delle soddisfazioni e vedere, insomma, io uno dice oh, io ho risparmiato i soldi per il biglietto di Modena e vado su Magic Merchant e mi compro cose a caso, sì, vediamo cosa
fanno il Lucant, pensavo facessero il Modenant.
No, c'è il Modenant che non si chiama Modenant. Però ci sono ovviamente i giochi che saranno presenti a Modena, ci sono sullo store online, per cui soprattutto per quelli che non vanno alla fiera, perché ovviamente chi va alla fiera è difficile venderli, andate a comprare su Magic Merchant e il giorno dopo partite per Modena, no, però c'è tutta una serie di persone che non possono andare e quindi per loro secondo me è vitale sicuramente iscriversi alla newsletter e o iscriversi al canale Telegram. E
io nel frattempo, per non sbagliare, ho saccheggiato le bustine.
Ho visto,
bravo, sì, bravo.
Sta per arrivare una scatola
carica di bustine. È già arrivata.
Ma Ale,
con
scusa,
1 milione di bustine PIM.
Ma tu hai preso 100 milioni di bustine per il futuro o perché hai un
per
gioco
sì, no,
per quelle per Trespass le avevo già, quindi sono a posto, ma ovviamente io ho una riserva a casa che deve essere rimpinguata quando vado a saccheggiarla, quindi devo tenere il livello sempre alto di
le riserve auree di Ale. Esatto, bustine.
Bustine.
E poi Ale, le bustine, scusami se te lo bustine dico, ma hanno il grandissimo vantaggio di non essere scatole di gioco, quindi poi tu puoi dire cos'è quella scatola che è arrivata.
In balli
posso mettere per vendere
il cammino,
in balli per vendere più prontamente i giochi,
sì, da maggior diciamo penetrazione sulla
vendita. Diciamo che anche Divi dopo Cranio ha sviluppato la sua linea di bustine.
Sì, sì, sì.
Supporta
prima Red Glove con le Sapphire, dopo Cranio con le
Pin,
e adesso
Divi
con
le Pin di Cranio sono veramente ottime.
Comunque ti dico, quindi tutto ciò supporta la narrativa che tu stai vendendo a manetta, però in realtà i giochi non calano mai.
No. Ho avuto un brusco calo del volume, infatti mi vedi felice per quello, perché ho cominciato a ripopolare la libreria con gli scatoloni.
Ale, domani inizia Modena però, lo sai che tutto ciò...
Tra l'altro sì, perché 3 giochi torneranno a casa sicuramente con me, quindi ok, sì.
Vabbè,
effettivamente.
Sì.
Però abbiamo... ne vendo anche 2, quindi dai.
Sì, beh, sì, sì, effettivamente abbiamo fatto. Ecco, per chi se lo stesse domandando, di solito facciamo abbastanza base allo stand di Studio Supernova, quindi...
Che quest'anno sarà sciarato? Perché
con la Kidaki Italia, quindi ci vedrete più, forse passare di lì più spesso che in altri luoghi, detto questo. Però non ho garanzie di dirvi siamo qua, siamo là.
Inoltre vi... vabbè, boicotto, tanto è normale che io boicotti la parte dello Zufolo. Un nostro ascoltatore ci ha segnalato che non diciamo abbastanza spesso il nome del gioco di cui parliamo durante i vari interventi, sì. Quindi ci ha mezzo bacchettato perché
dobbiamo scandire molto bene,
perché non è una pronuncia proprio oxfordiana quando sono in inglese. In più,
beh, ma se lo facessimo sarebbe peggio, Ale. Cioè, preferisco pronunciare la Carlona che capisco.
Ad ogni modo, a volte durante interventi di 30, 40, 45 minuti si perde un po' la...
Beh, ma questo ovviamente anche nei nostri interventi personali.
Sì.
No. Fateci sapere se...
Era durante i interventi personali.
Fateci sapere se anche questa cosa vi disturba. Ne terremo conto, ne prendiamo atto.
Ne prenderemo
perché atto. Ti sei marzullato?
No, è vero. Ma perché è un messaggio che devo dire chiaro, perché sennò magari non si capisce.
E tondo. Okay.
Detto questo,
dai,
ragazzi,
vediamo un po' di
pastuona.
1. Di cosa parliamo oggi, Jack?
L'episodio di oggi è monotematico, ragazzi. Stiamo parlando dei Golden Geek Awards, 17esima edizione di questo premio popolare.
Grazie che siete usciti in tempo per questo episodio, perché sennò eravamo del gatto.
Esatto. Allora, infatti, non eravamo preparati minimamente per altro. Allora, che cosa sono? Un minuto di spiega su che cosa sono i Golden Geek Awards. Vai. Per chi non sapesse. Il sito Board Game Geek, come sapete, è la più grande community globale di giocatori hardcore di... Norcore, però dal casual al folato totale, Più o meno tutti quanti una volta nella vita sono passati per Board Game Geek.
Diciamo giocatori compulsivi, non necessariamente al core.
Sì, diciamo che è molto facile che un appassionato che ascolta questa trasmissione abbia un account e comunque sappia per bene che cos'è Board Game Geek. Una volta all'anno Board Game Geek sostanzialmente prende una dozzina di titoli per categoria e fa votare solo gli iscritti al sito, quindi i folati dei folati, adesso diciamo gli appassionati che hanno addirittura voglia di contribuire attivamente al sito con diciamo vari modi,
l'equivalente dei nostri Patreon. Esatto.
Ci sono vari modi per poter votare.
Beh, comunque... io ho votato, per esempio puoi fare anche il one time, tu sì. Versi $15 one time, puoi votare, però del resto in un anno è praticamente uno dei siti che uso di più, mi sembra anche giusto
contribuire.
Tipo €15 l'anno mi sembra anche giusto.
Assolutamente. Cosa succede? Abbiamo queste 12 nomination spalmate in diverse categorie. Tutti gli iscritti al sito hanno la possibilità di votare con un metodo voto da 1 a 10 per ciascun titolo singolo. Alla fine vengono conteggiati questi voti e vengono prodotti i podi delle singole categorie. Ovviamente oggi noi andiamo categoria per categoria, ne lasciamo fuori un paio che non sono rilevanti per questa trasmissione, ma detto questo al 90% le facciamo tutte e andiamo a vedere che cosa il premio è riferito a titoli usciti nel 2022, quindi avremo cose di cui abbiamo già parlato, però sarà interessante vederle in retrospettiva. Ma perché questo premio è particolarmente interessante? Perché ci dedichiamo un episodio, tra l'altro che abbiamo fatto anche l'anno scorso. Perché sostanzialmente ci dà proprio il polso di cosa succede nella community globale, cioè è l'unico premio che veramente riunisce in maniera molto democratica tutti i giocatori del mondo, senza distinzione di geografia, lingua, appartenenza, mercato, eccetera.
Per soprattutto cui, vi dà anche l'idea di quanto il BGG ci avesse preso con tipo 6 mesi di anticipo su queste
scelte. DBC.
Il DBC?
Non hai detto il BGG?
No, scusa, il DBC ci avesse preso
su BGG
con 6 mesi di anticipo sul BGG.
Flexiamo in un modo abbastanza imponente, perché comunque tanti di questi giochi li avete visti addirittura nella top 10 dell'anno scorso, perché noi...
Questa... In tempi non sospetti.
Before it was cool.
Esatto, quindi adesso che abbiamo chiarito un po' i parametri base di questa trasmissione, io direi che possiamo andare a farci un po' di discussione un po' scialla su quelli che sono i premi veri e propri. Allora, quindi inizia prima categoria giocatori. Ma cos'è questa cosa che continua a fare?
Cos'è? Il tuo telefono.
Io non ho mai sentito questa. Ma io non ho mai sentito questa suoneria.
Ecco,
vabbè.
Io non ho la suoneria.
Allora, Daphne.
Comunque, tendo a autosabotarmi. Allora. Golden Geek 2022, prima categoria, giochi per due giocatori, solo per due giocatori.
Una delle mie categorie preferite.
Esatto, lo sappiamo, ha vinto Splendor Duel, un gioco che abbiamo iniziato ad amare e ad apprezzare a Essen. E non era attesissimo prima di Essen, però dopo Essen invece l'abbiamo portato in trasmissione.
Ragazzi,
l'hai portato
classico,
tu, vero Banda?
Sì, il classico di Marc Audrey.
Mi puoi guardare la puntata, per favore.
Probabilmente il German popcorn, uno dei più giocati del mondo per almeno un paio d'anni. E ammetto che questo sequel per due giocatori, e te lo può testimoniare anche Ale, ma del resto voglio dire questa posizione di vincitore in questa classifica te lo testimonia,
257.
È più che meritata, perché personalmente lo trovo di gran lunga migliore del gioco originale. Chiaro, esatto, sono player count diversi, ma i plus che hanno introdotto in questa versione e proprio la cattiveria, sì, che hanno diciamo aumentato drasticamente in questa nuova versione per due, secondo me lo rendono un gioco come Seven Wonders Duel o come Jaipur sicuramente da avere in collezione.
Anche perché il prezzo contenuto c'è in italiano,
c'è una produzione stellare, perché
lo trovate tranquillamente, certo, credo allo stand Asmodee, se non sbaglio. Sì. E quindi occhio al vostro viaggio a Modena, e ovviamente ragazzi, se ne avete un po' pieni le scatole di giocare a Seven Wonders Duel, sicuramente questo è il gioco che viene dopo. Andiamo con i runner up, perché ovviamente queste classifiche producono due non è un podio vero e proprio, diciamo sono due honorable mention che sono sconfitte, ma comunque sono arrivate davanti a tutti gli altri. Sono Wingspan Asia,
ecco questo per esempio. Questo per esempio, io pensavo fosse un'espansione.
Invece no, lo è, però puoi giocarlo anche come stand alone. Aggiunge diversi
modi. Diciamo, è una stand alone, ma che puoi giocarlo anche come espansione. Esatto. Però io pensavo fosse solo un'espansione. Invece
no, anche io.
Fosse una stand alone.
Anche io. E invece io mi sono un po' informato, ragazzi. Non tantissimo. Bravo. È una stand alone ed è l'ideale per chi non riesce a intavolare questo gioco, ragazzi, che ha una popolarità fuori da ogni logica. È possibile giocarlo in due giocatori.
Tu che hai fatto le culture orientali, Jack, non ti va di comprarti una copia di Wingspan Asia?
No, al momento Asia. No. Al momento Asia. Preferisco titoli un pochettino più light, tanto che sto giocando a Dwarf Romantic e giocherò in due una volta, penso, spero di fare almeno un po' di partite prima dell'intervento. Il secondo runner up però è quello che ci interessa veramente alla grande,
che fa un po', ridere rispetto al vincitore, perché
esatto,
sono tre giochi molto diversi.
Molto diversi.
Allora, chiaramente la divisione in tante categorie dovrebbe avere il fine di omogeneizzare un po' i candidati in una singola categoria, come se facessimo tipo ok, facciamo i 100 metri, 5000 e la maratona. Questo qui è, come dire, e questo è il premio dei 100 metri e si presenta terzo, sì, uno che corre la maratona, cioè
c'è qualcosa che non.
Comunque vabbè, Undaunted Stalingrad, che non è quello che sta, è quello che sta
cercando. Sì, sì, stiamo preparando l'intervento verrà registrato dopo Modena. E quindi a metà giugno avrete anche l'intervento su Stalingrad con il grande ritorno di Mastro Caio,
sì,
che ci parlerà della battaglia di Stalingrad.
Sarà un intervento gigante,
gigantissimo,
perché per le ore che sono state dedicate alla campagna e per tutto quello che c'è stato, lo stanno giocando, tra l'altro faccio una nota interna, lo stanno giocando Mac e Banda contro Madarob, per cui
quindi
io e Ale
non
ci
siamo. Nei panni dei russi, mentre Madarob nei panni dei tedeschi, al momento a oggi conduciamo 5-4.
Esatto.
Siamo partiti dal 3-0 per i tedeschi, che con il loro Blitzkrieg ci hanno devastati. Al momento siamo 5-4, però
io dico solo che secondo Shut Up and Sit Down, best gioco sulla seconda guerra mondiale.
Sì, sì, no, ti dico, non che io sia un luminare però della seconda guerra mondiale né di quel contesto, cioè la battaglia di Stalingrado, posso dire che sono uno che ha giocato tantissimo ad Undaunted, Normandy e North Africa. E devo dire la verità, questo prodotto è il classico prodotto che ti fa dire: perché dovrei comprarmi gli altri due? Cioè, semplicemente non servono più. No, non lo fai.
Beh, gli altri due li puoi giocare anche da solo. C'è la modalità di...
Devi comprarti reinforcement.
Sì, però c'è, diciamo, hanno creato anche a livello di BGG una specie di bot per riuscire a giocare. Sì. Stalingrad non è ancora
però,
possibile.
No, è vero. E non so se sarà mai possibile, perché ovviamente è un po' più complesso.
A Stalingrad ha la grossa cosa che è, essendo una campagna che si trasforma man mano
esatto,
che giochi,
non è legacy, non rompi niente,
però vi assicuro che le cose cambiano parecchio man mano che giochi.
C'è una bella sorpresa, è bello, voglio dire, accalarsi nella storia.
No, lì lo vedi che ormai David Thompson, che è appunto un fanatico della Seconda Guerra Mondiale, è lo stesso che ha fatto la trilogia, quella di Pavlov's House, eccetera. Cioè, lo vedi che ormai
ne
è il suo pane.
Io sto guardando se
Castellitter, Pavlov's House.
Adesso? Io l'ho già ordinato su...
Non mi ricordo mai il terzo. È come i sette nani che
sette... No, adesso esce il quarto.
Adesso esce il quarto.
Ma non esce in italiano. Io non ho notizie.
No, al momento no, però guarda, se hanno fatto uscire i primi due, è che questo da portare in italiano richiede comunque di tradurre tutto il libro degli scenari, eccetera, eccetera. Adesso, non è che il libro degli scenari abbia in realtà chissà quanto testo, perché sono tutti piccoli briefing con dialoghi tra soldati, però comunque deve essere un bel lavorone
e deve essere fatto con un...
se solo sbagli un codice ti si sfalcia tutta la campagna. Sì. E di David Thompson e del suo compare, adesso a giugno mi arriva Battle of Britain.
Allora ragazzi, è il momento di dare però la nostra su questo. Ovviamente non abbiamo giocato tutti tantissimo a tutto, però possiamo dare la nostra. Partiamo da Banda. Tu a chi avresti dato il premio? Questo è un po' strana questa, perché
questa
sono
è una domanda
veramente
strana,
troppo difficile.
Semplicemente perché, allora, in senso assoluto sicuramente Splendor 2, cioè, no, ma senza neanche pensare,
perché per tutti
un gioco per tutti, che può far innamorare chiunque dei giochi da tavolo. Tu lo è una roba troppo universale. E l'altro, al di là del fatto che è il livello zero del wargame, per alcuni non è nemmeno un wargame, l'altro è, chiaramente è per giocatori esperti, perché comunque è in inglese, devi sapere come funziona il deck building, devi sapere i regole, cioè è tutto un
sì, cosa anche, più anche togliendo la lingua
e soprattutto ti deve piacere la seconda guerra mondiale, sì, che non è proprio un clima assolutamente sereno.
Wingspan Asia probabilmente piacerà ai fan di Wingspan, ma è Wingspan, per cui anche lì io dico Splendor 2. Non so se c'è qualcuno che
Splendor 2 anche per me.
Allora andiamo avanti. Artwork presentation, quindi non si tratta del gioco in sé, ma di come è stata,
di quanto è bello,
di quanto è bello, di quanto bene curato l'aspetto grafico, i componenti eccetera. Allora, ha vinto Flamecraft, gioco anche in Italia portato dalla Lucky Duck, e che dire, sicuramente un premio valido, ne abbiamo parlato tantissime volte, secondo tutti noi, è un parere abbastanza condiviso qui al DBC, è un gioco che sostanzialmente è stato supportato da questo, da questo linguaggio grafico, sì, molto cartunesco,
molto Ghibli,
e piuttosto molto originale, devo dire la verità.
Beh, sai quanto io detesti questo gioco, nel senso che proprio non è minimamente nelle mie corde, però onestamente quando ho votato non ho potuto non dargli il primo posto, sì, perché dal punto di vista estetico, quella volta che Claude mi ha aperto la versione deluxe davanti,
sì, è veramente sontuoso,
sono rimasto a bocca aperta, è bellissimo, sì, sì, l'altra tutto, cioè ti prende, ti dice, ti sbatte la testa sul tavolo,
prego,
e dice
prendi io devo gioca. Dire che però tutti allora il secondo gioco è Ever del The Complete Collection, altro capolavoro, e poi Wonderland's War, che non è la prima volta, non è l'ultima volta che verrà presentato oggi. Però devo dire che questa cosa qui è molto, è un po' strana, perché artwork presentation, se la mettiamo proprio da puro fattore estetico, sì, sì, è ok. Però ci sono anche, c'è anche il fattore ergonomico e il fattore materico, che però ha c'è una grandissima differenza fra le versioni base di questi tre giochi e le versioni deluxe.
Certo.
Comunque io immagino che qui si tratti solo di pura grafica, di puro artwork, e Everdale e Wonderland's War sono effettivamente due mondi molto belli da rappresentare.
Che invece secondo me Wonderland's War non ha tutta questa grafica
neanche bella. Secondo me sono d'accordo,
è piuttosto
con
dozzinale come tipo di
beh,
di stile
io
cartoon.
Me lo sono visto bene, non è male.
Allora
non
io premetto che non l'ho visto dal vivo, quindi
no, soprattutto la scelta della copertina è una roba, è una figata,
è l'unica cosa che mi piace, infatti. Sì, poi sì, le card dentro le cose, ribadisco, la componentistica che ho potuto vedere solo online perché non lo possiedo, però non è che mi abbia, rispetto agli altri due, sì, nel senso c'è un gap sì, enorme secondo me.
Sono d'accordo con Mac, anche a me
è anche un progetto più vecchio, perché Wonderland's War, se non sbaglio, è di 4 anni fa. Hanno lanciato Kickstarter nel 2019,
ma l'hanno consegnato recentemente, però sì, perché sono sempre.
Beh, ma anche 2019 Ever, Kickstarter, 2022 la consegna.
È Ale, ma Everdale, credo, ma anche Everdale è pre-pandemia sicuro.
Everdale sì, però Everdale ha scelto uno stile grafico che non è così tanto soggetto ad invecchiare. Everdale ha scelto uno stile
molto friendly,
sì, molto molto ammiccante, più che amichevole, quindi diciamo non viene, non paga dazio, ecco, al tempo.
Vabbè,
mentre invece Wonderland's War ha proprio uno stile che vuole essere un po' caricaturale, sì, 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 molto poco espressivo, perché Alice, se vedi il volto di Alice, è letteralmente un ovale,
no, sai
con
che,
una
sai
riga.
Che cos'è, sai che cos'è, per cosa mi ha ricordato tantissimo i Villainous, secondo me è la stessa roba, secondo me è lo stesso autore.
Beh,
sembrano uguali.
Beh, Villainous però ha i disegni originali da Disney, sì, di tutti i cartoni, sì.
Questo è
proprio quello il problema, cioè, che è wannabe Disney quella roba, sì, lì, e i wannabe io non supporto,
però vabbè, insomma, allora io
come quelli che adesso, giusto perché lo citavo un'altra volta, tutti quei giochi che adesso cercano di scimmiottare lo stile di Darkest Dungeon, ce la fate,
sì,
ragazzi,
sì,
non ce la potete fare, perché quello stile è unico e comunque è arrivato prima, sarete sempre dei cloni, è quello secondo me un po' il problema.
Però
me di fare una
formazione originale non è facile,
no, però, cioè, però ragazzi vi assicuro che
beh,
di artisti
Flamecraft
in gamba,
ce l'ha fatta,
esatto,
però con i colori, con le forme,
con
ce
le
l'ha
forme
fatta.
Ma comunque di ragazzi di artisti in gamba che fanno delle concept art originali che non sono allora minimamente derivative, è difficile.
Weberson,
però tipo un Weberson Santiago, ce n'è, e un Vincent Dutray che comunque ha uno stile ben preciso,
sì,
e
certo,
ben caratterizzante, ce ne sono tanti, è che alle volte secondo me si fa un po', si deve fare anche di necessità virtù, perché ovviamente le persone brave sono molto costose, quando
esatto,
hai un gioco
certo,
come Wonderland's War, che ha tante carte, esatto, tanti componenti, tante cose tutte da illustrare, costa un sacco di soldi, e questo all'interno, nella creazione di un progetto,
sì,
pesa tanto,
chiaro. Allora, per me Flamecraft, poi mi dite se siete d'accordo e poi andiamo oltre, siccome Flamecraft vince anche per me, perché è il gioco che ha beneficiato di più dalla sua grafica pura e semplice, cioè il gioco trainato più di tutti gli altri della grafica, secondo me per questo sono
e in realtà d'accordo. Ti dirò anche l'ergonomia, nonostante ci sia, in realtà quando te lo dispongono davanti con quel playmat molto lungo eccetera eccetera,
io ho fatto un po' fatica a giocare,
ammetto che però, comunque è tutto ordinato, le carte hanno il loro spazio, cioè nel senso è tutto perfettamente inserito all'interno di un contesto di componenti. E devo dire la verità, anche quello secondo me, per carità, magari in questa categoria non è compresa l'ergonomia, ma se anche secondo l'avessero compresa, Flamecraft avrebbe vinto ancora
comunque
di più. Ancora di
io
più,
comunque ho fatto, più. Io comunque ho fatto fatica a giocare, perché era veramente lunghissimo. Cioè, io non
hanno fatto questa scelta perché volevo fare proprio la strada del
sì,
mercato.
Sembra bello, diagonale, bello. Cioè sembra una strada di Harry Potter.
Ragazzi, il gioco cooperativo dell'anno del 2022 è un gioco che si è piazzato, mi pare, al quarto posto della nostra classifica dell'anno
scorso. Quarto posto, se l'hai dimenticato.
Esatto, perché sennò sarebbe stato sicuramente...
Purtroppo quella sera ho preso il Covid e probabilmente questa cosa ha influenzato la mia memoria.
Vincitore della classifica cooperative game del 2022 è Return to Dark Tower.
Meritato.
Runner up Oathsworn, runner up ISS Vanguard. Potremmo fare un episodio intero.
Questa doveva essere l'ultima categoria che annunciavi, perché qui potrebbero partire un'ora di episodio.
Allora,
volano gli stracci.
Cerchiamo di essere veloci.
Allora, dire una roba. Perché secondo voi Oathsworn non ha vinto? Questa è la mia domanda. Cioè,
allora,
perché?
Secondo me,
perché se lo stanno chiedendo tutti,
secondo me
è solo l'ergonomia, secondo me. Sì, proprio sì. Il problema è solo l'ergonomia.
Esattamente. Il fatto che, perché non puoi dire no, c'è l'app, perché sono tutti e tre giochi che hanno una forte dipendenza dalle loro app. Alcuni dicono addirittura Dark Tower in videogame.
Sì, quelli che non l'hanno giocato, che non capiscono un cazzo, se vogliamo metterla proprio.
Effettivamente Mac è molto diretto.
Allora, perché questa cosa è venuta fuori invece. Sì. Allora, ragazzi, io ho tipo 30 partite sulle spalle di Return to Dark Tower, no, 2. Quindi, no, 30 no, magari facciamo un po' meno. Però vi assicuro che ho giocato quindi con tante persone diverse, e non c'è nessuno che mi abbia mai detto l'app è invadente.
Sì.
Nel senso che l'app è propedeutica, certo, perché si deve interfacciare con la torre, ma
ti toglie tutto il bookkeeping.
Ma esatto, l'unico scopo che ha l'app è togliere il bookkeeping. Non è un'app come tipo Viaggi nella Terra di Mezzo, dove giochi tanto sull'app, certo. Perché devi cincionare, devi premere, eccetera. Qua ci sono delle scelte che fai sull'app, ma semplicemente perché facilitano la fruizione del gioco. Poi passi tante ore sulla plancia. Quindi
Poi devo dire che il fatto che l'app si colleghi in Bluetooth con la torre vera e propria è una cosa che mi ha fatto sciogliere. Cioè, io mi sono buttato via quando l'ho scoperto, perché io non lo sapevo.
Sai,
la parte interessante è che sono tre giochi che usano l'app in tre modi diversi.
Tre molto diversi.
Perché
molto
bello, Return to Dark Tower è funzionale all'esplorazione del dungeon e poi
si collega.
Integra la torre.
E il meccanismo delle carte.
Senza mai però spostare troppo l'attenzione. Tu guardi tantissimo il tabellone, non ti disturba.
Sì, sei obbligato. Perché avviene tutto Oathsworn... lì, non avvengono le cose
esatto.
Ma posso dire, scusami, su quella roba lì, il meccanismo delle carte senza l'app, che è un meccanismo pazzesco,
non funzionerebbe.
Ma chi cacchio continuerebbe a mescolare le carte con quella roba lì?
Sarebbe
una mente non fuori di testa.
Oathsworn invece l'app è facoltativa al gioco e ti dà, diciamo, ti aiuta a non dover gestire tante parole chiave e tanta parte di, soprattutto nella fase quella narrativa, la gestione proprio della partita in sé. Poi durante il combattimento l'app te la dimentichi, fai il tuo gioco e basta. ISS Vanguard ha un'app che la vedi la prima volta e dici bellissima, tutta recitata, straordinaria. In realtà, se investivano i soldi per la recitazione nel mettere a disposizione dei giocatori un'app che ti desse supporto di bookkeeping durante la partita,
quanto meglio
sarebbe stato quel
gioco. Apriamo
ne parleremo
a tempo d'esto.
Potrebbe essere il primo episodio corale di BC dedicato a basciare un gioco.
Allora, diciamo che ISS Vanguard ci abbiamo dedicato ore e abbiamo delle idee molto precise. È una cosa che però non voglio spoilerare, perché è un contenuto che mi tengo per dopo Modena. Allora, sono tre giochi pazzeschi. Secondo me Return to Dark Tower e Oathsworn sono giochi straordinari. Hanno il problema che costano una fucilata.
Tutti e tre.
Però ISS Vanguard
sicuramente, cioè, Dark Tower meno.
Diciamo
Dark
che Tower in realtà, meno. Nella versione base di Oathsworn, parliamo di quella con gli standees, che di Dark Tower, siamo comunque intorno a una cifra ragionevole. Il vero problema qual è? Che entrambi i giochi non sono reperibili in italiano, quindi sì, solo import. Sì. Il vero problema di Return to Dark Tower è quello, perché la se lingua. Tu la compri in America, paghi $120, credo ormai, sì, sì, $130, sì. Con tutto lo scatolotto, con un'app, con la torre che fa quello che fa, eccetera, eccetera. E Oddsworn lo stesso, poi quando lo porti in Italia ti costa un re e mezzo, sì, perché è roba anche pesante, questo voglio sì, dire, sì, no?
Però,
e ecco, quello è un grosso discrimine, effettivamente.
Però devo dire che soprattutto Oddsworn e anche Dark Tower hanno tutta una componentistica molto complessa, elaborata, sfarzosa e tutta, che però veramente completa l'esperienza di gioco. Cioè non c'è niente che in Oddsworn o in Dark Tower io abbia recepito come eccessivo, overprodotto, messo lì per pomparti un attimo.
No, no.
Perché, e quindi ripeto, tra l'altro Oddsworn è stato gioco dell'anno del 2022 qui al DBC e Dark Tower è arrivato quinto, solo senza il puntigliale, perché sennò era terzo secco. Sì. Con buona pace di Carnegie, che però secondo me no, no. Detto questo, ragazzi, che dire, il vostro parere, cioè chi vuole iniziare?
Beh, in realtà più o meno l'abbiamo quasi detto, sì, nel senso,
beh, per quanto riguarda per esempio, nonostante Oddsworn sia stato il gioco dell'anno di BC, ma nella mia personale top 10 in realtà non è nemmeno nei primi 5 posti, semplicemente per motivi già espressi mille volte, cioè di costo, di ergonomia, eccetera eccetera. Devo dire che Return to the Dark Tower dei tre è sicuramente il più accessibile, ma poi quello che mi fa strippare di Dark Tower, nonostante ammetto il pensiero di farci 20 partite, dico forse dopo una decina tende un po' a ripetere l'esperienza inevitabilmente, sì, perché comunque il sense of wonder della, sì, torre si è esaurito e bene o male quello che fai è quello, ma quello che io veramente ho amato di quel gioco lì è la pulizia, sì, l'essere neat proprio, sì, nell'anima, e potevano trasformarlo in una baracconata piena di sovrastrutture, di superfettazioni, mm, di tutto, invece era tutto perfetto, le proporzioni a cui si sono attenuti tra le regole, i componenti, le azioni del turno, sì, i downtime, sono veramente perfette.
Tra l'altro riusciti a fare un'esperienza, cioè, che culmina in una mega battaglia finale,
sì,
bellissima.
Ma proprio durante il tuo turno non è che devi fare mille domande o avere sbavature. Durante il tuo turno tu sai che puoi fare quattro robe, quelle sono quelle che fai, gli spazi
devi
sono ben definite, le risorse sono quelle, a fine turno butti il teschio, cioè sono poche cose ma che danno vita in realtà a una
io
stata veramente.
Io dico solo che sia a Return to Dark Tower sia a Oddsworn abbiamo dedicato episodi monografici, sì, per dirvi
il motivo ci sarà.
Quanto, e secondo me anche la categoria cooperative sta iniziando a sentire il bisogno, secondo me, di scindersi, sì, in roba tipo giochiamo insieme, sì, e ci divertiamo una sera così,
tipo pandemia,
facciamo,
diciamo,
o facciamo una mega campagna, spendiamo 100 euro a testa e per tre,
certo,
mesi giochiamo solo quella roba lì.
Per me ormai la roba dei cooperativi si sta dividendo in roba tipo Dark Tower e Pandemic,
sì,
e roba tipo uno legge e gli altri tipo ok.
No vabbè, quello è un altro discorso.
Cioè, tipo uno legge per il rapporto tempo lettura gioco vero ormai è tipo diventa dell'80-20.
Sì, esatto.
Cioè, ormai non si gioca più, uno legge e gli altri dicono
il segreto è giocare in uno in,
esatto,
due, quella,
esatto,
cosa, quello che abbiamo scoperto.
E quella roba
noi
lì per me è ormai insopportabile.
Lì invece, ecco, su questo esempio Oddsworn è incredibile l'equilibrio che sono riusciti,
sì,
a ottenere.
Sì. Leggi tanto, ma
perché anche se leggi tanto, quella parte lì è talmente giocosa che riesci.
Beh, posso
a
dire, ma poi è talmente fatto bene il world building,
sì,
che mi ha ucciso.
Le strade sono veramente fighe.
Per cui io devo dire che sì, effettivamente Return to Dark Tower è effettivamente gioco,
ma non
pulito.
No,
l'espansione non è riuscita,
non
è riuscita. Beh, io lo dico sempre che sono,
esatto, vabbè, i due personaggi,
ecco, quella è l'unica roba che ho sentito come superflua, è stata quella,
sì, anch'io.
Comunque devo dirvi
i teschietti colorati, le gilde,
vediamo quella che Covenant che è uscita, che inserisce proprio una cosa nuova, adesso è in consegna, dovrebbe essere in consegna nei prossimi mesi, e quella sembra avere una marcia in più rispetto alle
sì,
gilde, che vi farò sapere.
Comunque io chiuso in un vuoto e con soldi infiniti dico Oddsworn, nella realtà, nel mondo vero dico Dark Tower.
Oddsworn
Dark Tower, forse Dark Tower.
Anche perché ce l'hai, però io, sì, c'hai però... creduto nel progetto.
Devo dire che in tanti anni di acquisti di giochi da tavolo, e credo sia uno dei primi tre acquisti cui sono più contento di aver, su cui di aver scommesso.
Sì, perché poteva essere una merda
incredibile,
poteva
essere una fogna incredibile, una figata totale. È bellissimo.
Sì. Andiamo avanti. Innovative, i giochi più innovativi. Allora, è qui e si apre. Apro la scatoletta di banda e sono pronto a lanciarvelo contro. Allora, ha vinto Cat in the Box Deluxe Edition. Poi anche Banda ci spiega questo Deluxe Edition cosa vuol dire. Però il discorso è che ha vinto Cat in the Box, che era un gioco che è comparso nella classifica di Banda nei Most Anticipated prima di Essen di 2022. Poi c'è Turing Machine, gioco che invece qui non abbiamo avuto la possibilità di approfondire insieme, però Ale so che è preparato. E altro runner-up, Hit Pedal to the Metal, che, piccolo spoiler, è più o meno l'unica cosa che perde quest'anno. Ma e secondo me è anche una delle cose più strane dove trovare Hit nella classifica, nella top 3 degli innovativi. Però vabbè, allora di Hit sapete già tutto. E Cat in the Box, guarda, questo vincitore un po' dal nulla, ecco. Da dove arriva questo vincitore?
Innanzitutto perché si chiama Cat in the Box, ragazzi, perché sennò non si può capire perché l'idea è così brillante. Ovviamente il gatto nella scatola deriva dall'esperimento mentale di Schrödinger. Per cui, adottando dei principi della meccanica, della fisica quantistica, ed estremizzandoli nel mondo reale, viene fuori che se voi mettete un gatto all'interno di una scatola e questo gatto è legato a una fiala di veleno e questa fiala di veleno si rompe con un martelletto che viene azionato dal decadimento, diciamo, di una particella elementare.
Diciamo che al 50% di possibilità di morire,
esatto,
o di vivere.
Sostanzialmente non c'è modo di sapere, cioè il gatto diventa vivo o morto solamente quando aprite la scatola, perché la realtà si oggettiva solamente in relazione all'osservatore. Quindi questi geni che hanno fatto Cat in the Box hanno detto: e se noi rivoluzionassimo il settore dei trick taking con l'idea della fisica quantistica, se noi arrivassimo talmente tanto in là nel design di un trick taking da rendere praticamente a scelta del giocatore che gioca una carta il colore, quindi il seme di quella carta, tipicamente i trick taking si nutrono di quattro semi come praticamente tutti i giochi di carta del mondo.
Fai un esempio di trick taking, Banda, per chi magari ci ascolta.
Per esempio The Crew, per esempio Tichu, Fox in the Forest.
La briscola.
Sì, o la briscola, sì. Ecco. Comunque un gioco di prese. Sì, intendevo ovviamente più... Sì. A cui siamo
lo dico perché poi arriva qualcuno che dice: no, ma voi fate sempre i termini
tecnici. No, tipo il 3-7, la briscola, eccetera. Esatto. Comunque, hanno deciso di fare un trick taking sempre competitivo, in cui quando un giocatore, le carte sono tutte nere, quindi non hanno colore, ma hanno il numero che va, se non erro, da 1 a 10 o da 1 a 9. Quando un giocatore gioca una carta, lui può scegliere se la carta sarà blu, verde, rossa, eccetera. E quindi entrare all'interno del giro della presa per arrivare praticamente a portarne a casa un certo numero in base a una scommessa iniziale. Ora, quando ho giocato a questo gioco, quando ho letto le regole, quando l'idea sulla carta è veramente meravigliosa, perché onestamente spingersi fino a questo punto da togliere uno dei due elementi di un gioco di carte, cioè il seme, è incredibile.
È tosta.
Però giustamente dall'altra parte uno dice: ok, cioè avete tolto il secondo limite del gioco di carte, cioè il seme. Ma come ci siete riusciti? Perché questo è il punto, se per far bisogna vedere come ce l'avete fatta. Con una marea di anganni. Cioè, per poter giocare questo gioco, per gestire il concetto del seme, del fatto che nessuno possa giocare un 5 di un colore che è già stato chiamato da un altro giocatore, come fai a ricordarti su 40 carte che
colore
tu giochi
era
un 5
e
chiami il rosso e il rosso non è già stato chiamato? Devi avere una lavagna. E allora su questa lavagna ci vanno i token. Ma allora alle volte succede che tu non puoi chiamare un 5 perché sono già usciti tutti, tu vuoi chiamare il rosso, allora devi mettere un altro token di un altro tipo. Ed è tutto così.
Scusa, mi stai dicendo, e te lo chiedo per chiarire a chi ascolta. Noi facciamo come una mano di briscola, ok? Ho le carte dall'1 al 10... Sì. Io dico 5 rosso, poi prende qualcuno e si parte con una nuova mano.
Sì.
Quel limite sul rosso rimane anche sulle mani successive.
Certo. Sì, sì.
Ed è per questo che serve la lavagna, per ricordarsi cosa è successo nelle mani successive.
Il 5 rosso è già stato giocato.
Quindi, quando io
al
primo turno gioco, apro e gioco un 5, decido che può essere giallo, blu, rosso o verde. E dico, è blu. Quindi mettiamo un token sul blu per dire che nella colonna nella griglia dei numeri e dei colori, il 5 blu è già uscito. Adesso voglio dire, sì, questo gioco è mega innovativo e sfrutta anche l'idea del gatto di Schrödinger in maniera mirabile, però se per gestire un normale gioco di carte in trick taking ho bisogno di una lavagna, di un'altra carta per fare le scommesse, di token di plastica magnetici per mettere... Cioè, se devo avere tutti questi inganni per gestire un'idea innovativa, insomma, secondo me non è proprio il top. Cioè, la praticità dei giochi di carte, che sono giochi di carte, tiri fuori un mazzo di carte, lo dividi in quattro, ci giochi ovunque, al bar, in spiaggia, con gli amici... Qua invece non puoi.
Preferire un gioco un po' meno, cioè, originale, ma che mi divertiva,
esatto,
di più.
Esatto, però sì, ammetto che come l'idea, come nel genere innovative, è davvero ci dirompente. Sì. Ci sta. Io personalmente non è un gioco che ho amato particolarmente. In Italia nessuno l'ha portato, probabilmente per lo stesso motivo, oppure perché qualcuno non ci ha creduto come me.
Ma l'ha portato a Asmodee?
Non voglio dire, no, forse no, sì. Il punto forse qual è? Sì, è che sai, questo gioco è uscito negli stessi anni di The Crew 1 e di The Crew 2. E ecco, lì no, non c'è,
sì, è un altro,
cioè lì è un altro livello, è che non potevano entrare in classifica perché erano degli anni prima, mm-hmm, ma sì, non c'è proprio paragone, cioè nel genere, sì, trick taking, prima che qualcuno si avvicini minimamente a The Crew passeranno, sì, anni per arrivare a una roba del genere,
soprattutto il secondo,
è l'uovo, soprattutto il secondo nella sua semplicità di idea è l'uovo di Colombo all'interno del genere,
sì, esatto.
Questo ovviamente, voglio dire, dal punto di vista del marketing c'ha il gatto.
Esatto.
Il fatto delle carte indefinite, il fatto della meccanica, della fisica quantistica, cioè ha tante,
è
molto attraente, ed sì, è anche a suo modo molto innovativo, non c'è niente da
e
fare.
Probabilmente con la Deluxe Edition c'era anche una bella lavagnetta,
sì,
che faceva la sua porca figura,
però comunque è sempre una roba in più, è un altro oggetto che,
allora, su Turing Machine e It Pedal to the Metal non mi soffermo perché ci arriveremo più avanti.
Va bene.
E andiamo con i Light Game of the Year, cioè loro cosa hanno preso i
giochi leggeri, gioco,
no, hanno preso la categoria gioco dell'anno e l'hanno spezzata in tre, mm-hmm, light, medium e heavy, facile, medio, difficile. Secondo me è una cosa molto sensata, e chi ha vinto nella categoria light, giochi filler o poco più, ha vinto Cat in the Box, con grande gioia di banda. Che per...
beh, però del resto se hai dato il premio di quello più
quello
innovativo...
Sì, aspetta, non è proprio così, cioè, quello che mi sfugge è, non mi ricordo le nomination che c'erano al momento in cui io ho votato, okay, secondo me c'era di meglio, però ammetto non mi ricordo,
non ricordi quali erano,
guarda, facciamo così adesso, andiamo a cercarle un attimo,
sì, sì.
Però poi abbiamo Runner Up Splendor Duel, di cui abbiamo già parlato, e Long Shot Dice Game. Ale, tu, io so che sei l'unico ad aver provato Long Shot.
Sì, grazie a Pierre che me l'ha fatto provare su TTS, tra l'altro durante la campagna Kickstarter, quindi è passato già un po' di tempo, io me l'ero addirittura dimenticato. Adesso che tramite queste nomination ho avuto l'occasione di rivederlo, e quindi vederlo riapparire un attimino anche nella hotness di BGG, Longshot è un roll and write che vi mette nei panni di scommettitori durante una gara di corsa di cavalli. La peculiarità è che ci sono 8 cavalli schierati e voi essenzialmente da un tiro di un dado da 8 e di un dado da 6 andate a comporre delle combinazioni del tipo scommetto su un cavallo, copro fantino, copro jersey, oppure vado a selezionare la possibilità che quando viene attivato un certo cavallo si attivi anche quello su cui io sto scommettendo, ad esempio, quindi mm-hmm, fa anche lui il passetto in avanti. È un gioco quindi di equilibrio e un po' di, con questo elemento di push or luck molto forte, ed è veramente un bel giochetto da gestire, è veramente un bel push or luck,
sì.
Tra l'altro con la grafica si rifà a un vecchio gioco con ovviamente un artwork decisamente diverso, il nuovo artwork molto cartunesco è veramente molto bello. Tra l'altro non so se c'è in italiano, in realtà non sono sicuro di questa cosa, non ho controllato,
secondo me no,
però in realtà a livello di testo, a parte le abilità peculiari dei cavalli, perché voi potete acquisirli e ottenete quell'abilità, non c'è moltissimo altro a livello di testo, il resto è tutto quanto, diciamo, più che altro numerico, è abbastanza
evidente. Ma scusa, vince chi arriva prima? Non ho capito.
No, tu scommetti su un certo cavallo,
okay.
Quindi in base alle tue scommesse e a cosa hai coperto sulla tua scheda di Roll and Write, vai a ottenere dei punti e alla fine, che sono i soldi,
sì, sostanzialmente,
e alla fine, chi ha più soldi vince.
Ready Set Bet, che dopo ci arriviamo.
Sai,
comunque,
sai che hanno fatto No Pun Included, ha fatto un video in cui metteva a confronto Long Shot con Winning Circle, che è un gioco di 20 anni fa di Rainer Knizia.
Ok.
E diceva che il gioco di Rainer Knizia gli dà le paglie tutta la... Solo che non lo conosce nessuno perché ha 20 anni.
Okay.
Ma
e sarà brutto come colera estetica.
Cioè, ma come matematica e come proprio sistema, ha detto è una roba...
Guarda, nella classifica, nelle nomination di questa categoria c'erano Acropolis, che ha vinto il gioco dell'anno in Francia, Challengers, che secondo me è questo...
Però era più party game, sì.
È un po' diverso. Sì. Dorf Romantic. D'altra forma, qui sto giocando e vi porterò l'intervento sicuramente dopo Modena. Foundations of Rome, che tra l'altro non so se è light perché ci sono dei pezzi enormi da... Mindbug, Ready Set Bet, di cui parleremo, e Splendor Duel.
Posso dire, Tracking Through History. L'idea che mi sono fatto io del perché questo gioco ha vinto non è perché lui ha ricevuto la media di voti più alta, ma è quello che secondo me in questa categoria la gente potrebbe aver votato talmente in modo diverso,
sì.
Però lui è risultato il prodotto medio preferito dalla gente.
Anche secondo me.
Cioè non è che tutti gli hanno dato uno, gli hanno dato da 1 a 10, gli hanno dato tutti
ha 5. Ha fatto meno peggio degli altri.
Esatto, lui è stato quello che è stato...
Molto meno swinging.
E poi l'hanno giocato in tanti, anche qui ci sono, tra l'altro ci sono diverse categorie di prezzo qui, quindi magari ci sono giochi che hanno avuto il doppio della diffusione di altri.
Non l'hai mai visto nella top 50 di ogni mese?
No. Allora, qui vabbè, io vado avanti e dico il gioco dell'anno di categoria media, e qui arriviamo a un altro momento in cui celebriamo un gioco che è arrivato in top 10.
Qui c'è il meme, qui parte il meme di Vince McMahon sul ring, tipo che gode a manetta.
Allora, ha vinto Hit, Pedal to the Metal, di cui adesso parliamo. Runner up sono arrivati Wonderland's War e Flamecraft. Allora. Su Flamecraft, allora qui vabbè, qui al DBC non è che ha fatto
medium.
Beh, secondo me un vincitore annunciato, un gioco spettacolare. Banda, vuoi flexare?
Ragazzi, come vi ho detto sei mesi fa, appena tornato da Essen dopo averci fatto le prime 10 partite, vi avevo detto che sarebbe arrivato entro la fine di quest'anno in top 100. In realtà dopo 5 mesi è già al 96esimo posto mentre stiamo registrando, con tipo 7000 rating, con la media dell'8.2 e tipo 1000 commenti. Ma voglio dire, adesso di racing game nella storia dei giochi da tavolo ne sono stati pubblicati comunque una marea, proprio un genere, ok, ma mai nessun racing game era arrivato in top 100 con questa velocità. E è chiaro che i detrattori di questo gioco diranno no, ma è la classica bolla di BGG. No, col cazzo ragazzi. Purtroppo ci sono delle volte in cui sì, possiamo dire che c'è la bolla, e delle volte in cui no. Ma vi posso garantire che questo prodotto è un prodotto della Madonna. Cioè, se vi sta antipatico perché offende altri giochi di corse che vi sono più cari, ma no, ma c'è un sacco, c'è un sacco di gente che
c'è una backstory.
I giochi sportivi, secondo me, fanno leva proprio su dei meccanismi più personali di altri, specialmente nei giochi di corsa. Secondo me c'è gente che proprio è affezionata da anni ad altri giochi di corsa, che siano Pitch Car, che sia Rush and Bash.
Ma Pitch Car, bro, sia... è un gioco di schicchera, cosa c'entra
ma
con
che
it?
Sia Race Formula 90, in cui devi fare le derivate per far partire l'auto, la gente non gli va giù questo gioco perché dice no, perché questo gioco è troppo qua, è troppo là, è troppo semplice, così e quella. No, in realtà il concetto è che molte persone legano il fatto del gioco di corse alla trigonometria, cioè al fare
come
conti,
se uno dovesse essere
predizioni,
per giocare,
cioè partite di 4 ore in cui la gente per guidare un'auto deve fare praticamente Living Earth, cioè dirigere un razzo su Marte. No,
bro,
non
ho visto questa ondata di indignazione, cioè anche secondo me l'unico vero concorrente di Hit ever è Formula D
o Flamme Rouge. Che però
che è un po' il fratello minore.
Sia per la tematica che per la complessità. Ma poi Hit, la bellezza di quel gioco lì è che se lo giochi con le versioni proprio pura, come cioè, in purezza, è un gioco che puoi proporre a chiunque. Se ci aggiungi i moduli del campionato, di tutte le altre robe che ci sono dentro, sono tutti i moduli, diciamo, che puoi integrare liberamente, il gioco assume una complessità anche per un giocatore invece più scafato, che ragazzi, altri giochi di corsa non riescono a proporre.
Ma secondo me
ha proprio la possibilità di essere modulato in base a quanto ti vuoi impegnare quella
sera. Ma infatti il grande errore è quello che moltissimi giocatori esperti fanno due partite e poi dicono no, è troppo leggero per me, ma perché sottovalutano la complessità del gioco legato al fatto di giocarlo con gente forte quanto te. Se tu giochi con gente inesperta, è chiaro che è un gioco leggero, ma se giochi in un tavolo con sei persone tutte sul pezzo e super toste, è una roba che al termine di ogni gara ti esce il sangue dalle orecchie, cioè è una roba di una complessità incredibile, perché non è il concetto meccanico del oh mio Dio, ho 3000 carte tra cui scegliere, ok? È proprio il capire come giocano gli altri.
Comunque, mi d'accordo con
te. Ma questa non è, secondo me, ecco, bisogna stare attenti a usare il termine complessità, perché non è complessità, quella è sfida. Cioè, è la bellezza della sfida. Infatti, io non sono una persona assolutamente matematica e non ho una mente matematica.
A parte che è complesso e complicato, sono due diverse.
Oltretutto, ma IT ha il grande pregio di, come dire, di essere molto leggibile. Quindi anche una persona che non è portata come me per far di conto, riesce comunque a trovarsi a suo agio a giocarlo, perché ti dà tutti gli strumenti, dopo ovviamente una serie di partite, per capire come funzionano le cose, quindi per divertirti, per essere competitivo, che è la cosa migliore quando fai una gara di corse ovviamente, e ovviamente per stare in gara con gli altri.
Il gioco è chiaramente, come dire, secondo me fatto per rimanere nella top 50 di BGG, quella che, di cui parliamo praticamente tutti i mesi, al momento è 14esimo, ha una marea di giocatori, un rating altissimo.
Tra l'altro voglio vedere quando butteranno fuori l'espansione, perché non so se fosse un fake oppure no, ma ho visto girare il circuito del Giappone. Cioè, sì, perché la scatola base del gioco è per 8 e la scatola è già strutturata, è già per 8.
Arriveranno
secondo me altri due circuiti
più che possono.
Sarà una delle star assolute da domani a Modena, e treno regionale Intercity.
Modena.
Mac è puntualissimo.
E ovviamente, ragazzi, scusate l'intermezzo pizze. Ricordiamo il torneo che abbiamo, le svariate gare che abbiamo fatto a Modena, alla DBCon, dove abbiamo lanciato praticamente in Italia noi questo gioco qua.
E che boia.
A Perugia.
Sappiate che alla Sinequa Con verrà organizzato chiaramente il torneo di Hit con quattro tavoli e i migliori a gara singola, i migliori quattro andranno in finale con due di noi.
Molto bene ragazzi, passiamo ora al gioco heavy, cioè il gioco per esperti vero e proprio. Ha vinto Carnegie e runner up sono arrivati Endless Winter, Paleo Americans e John Company seconda edizione. Beh, questa è una categoria in cui abbiamo anche noi un pochettino di esperienza. Carnegie è stato al terzo posto del nostro gioco dell'anno a dicembre, quindi
si sta contendendo il premio magnifico, tra l'altro.
E vabbè, che dire ragazzi, ne abbiamo parlato un milione di volte. Facciamo un attimo prima un'apertura su Endless Winter e John Company, cioè a.k.a. Ale, perché tu li hai entrambi.
Sì, John Company purtroppo ho soltanto studiato, ma non giocato, invece Endless Winter ho fatto diverse partite. Endless Winter, tra l'altro inaspettatamente in italiano grazie a Lucky Duck, che porta anche questo a Modena.
Lucky Duck Italia è arrivata nel panorama italiano.
Sì, sì, con qualche titolino.
Con una cannonata.
Cioè, sembra, hai presente nelle wrestling degli anni 80 quando annunciavano un nuovo lottatore, che era una roba dirompente. Ecco, una roba così.
Ecco, diciamo che mi aspettavo Endless Winter come runner-up. Adesso non ricordo quali fossero gli altri titoli in competizione.
Te li dico, sì, questa è una
categoria. Però ammetto che mentre Carnegie è basato su tre concetti fondamentali. Il primo è la gestione del proprio chiamiamolo tableau, che in realtà sono i propri uffici.
Gli uffici della tua azienda, sì.
Il secondo è la gestione invece del piazzamento in mappa dei meeple. Il terzo è la componente Yomi, in cui tu devi giocare con la testa degli altri, cercando di sfruttare al meglio. Per Carnegie. Cercando di sfruttare al meglio le azioni che gli altri chiameranno per evitare di doverle fare tu e quindi ottimizzare al meglio il tuo turno. E lo fai in modo super coeso. Endless Winter invece è più slegato
Nelle sue varie parti?
Sì, proprio nella gestione del turno. Per quanto poi sia tutto super sensato e quello che fai è molto logico, però è come se fosse strutturato in vari piccoli, in varie piccole fasi, okay. Cosa che in Carnegie invece non c'è. Ecco, John Company invece è un titolo che ti tiene lì per 3 ore circa, da 40-45 minuti a giocatore, sì,
fai un po' di tutto.
In cui fai letteralmente di tutto, hai un'enormità di cose da gestire, dalla tua famiglia fino alla gestione delle spedizioni di merci attraverso la Compagnia delle Indie, quindi... Ecco, è un titolo molto più complesso. Molto più
esatto, ma poi nessun gioco di Wallace. Però quello è pulito.
Non è di Wallace, è di Werle.
Scusami, neanche di Werle. Sì, è il primo titolo di Werle, però prima che prendesse... Dicesse,
beh, sai lui che aveva, non so se è il primo.
Secondo me lui ha fatto John Company, prima edizione, poi ha fatto Root.
Sì, sicuramente. Sì,
beh, sì. Quello sì, è sicuramente prima di Root. Non credo
adesso
sia il suo
primo.
Credo sia
il suo scusate, prima dell'esplosione con Root. Sì, sì.
L'ha pulito, ha introdotto alcune cose che sono state suggerite negli anni dai giocatori rispetto alla prima versione di John Company, e tra l'altro è uscito giusto appena in tempo prima della Cancel Culture, quindi è un po' passato con dei contenuti,
tra l'altro
dei
c'è
temi un po' forti.
Un idolo che mi pare sia il mitico Gabriele Pallozzi.
Pallozzi e Daniele.
Daniele. Che
Gabriele non so chi
ha
sia.
Consigliato. No, scusate, Cabrini. No, cioè, insomma,
Alessandro, cioè, Cabrini, no. E Alessandro.
Baresi, Costa Curta. No.
Adesso no, Donadoni. Cioè, non citare tutti
no,
i
no, Patreon. Cioè, ti dico solo velocemente, c'è un Patreon che ci ha mandato un messaggio in cui dice che per approfondire il tema della Compagnia delle Indie, perché ne abbiamo parlato nei Mostratissipeti di Modena, ha consigliato un libro che si chiama The Anarchy, di un autore inglese. Il libro purtroppo costa una fucilata in italiano, in inglese è un po' più accessibile, e racconta la storia di come una corporation è arrivata, pensati, era una startup londinese,
Flavio Fulvio Bragone,
grandissimo Flavio, la storia di questa praticamente una startup con 35 dipendenti, ufficetto nel centro di Londra a metà più o meno 1700, a una corporation che era di fatto più potente e forte
Stato.
Della stessa Gran Bretagna.
Sì. Molto bene.
È una storia che fa molto riflettere sul potere delle corporation. Ale, volevo chiederti...
Non hai detto i titoli però, gli altri?
Ci sono i classici, ovviamente, i soliti sospetti. Revive, Tiletum, Great Western Trail, Argentina, che non ce l'ha fatta, Dead Reckoning, Eon Trespass Odyssey... che in mezzo a una serie di giochi euro non c'entra una
scusate, cosa stai per farci giocare?
Perché sei con Nelly German con i dadi e le carte.
Comincio a preoccuparmi seriamente.
Woodcraft, Wayfarers of the South Tigris.
Beh, che sia heavy, sono 14 kg in scatola.
Molto heavy.
Io e te, tra l'altro, lo proveremo. Quello del South Tigris.
Sì.
Woodcraft l'abbiamo già provato. Revive Tiletum.
Viandanti a sud del Tigri.
Quindi ragazzi, questa è un po' un who's who dei migliori giochi euro
a parte
abbastanza spesi. Ha vinto Carnegie, che si è distinto secondo me tra
questi,
i pari.
Torno a dire, non mi aspettavo Endless Winter. Non è entrato nei tre, quindi ok. Però diciamo che Tiletum l'ho giocato tantissimo. Però Tiletum secondo me avrebbe meritato
anche secondo me al posto di Endless Winter.
Mi manca Revive,
e posso dire secondo me anche John Company è un gioco un po' troppo sui generis per essere veramente considerato
lì. Secondo me ha pesato il tema, è tematizzato benissimo,
sì, anche
quello
vabbè.
Sì, e probabilmente quello
e
è stato
quale avresti dato tu tra questi tre? Immagino Carnegie
assolutamente.
E posso dire abbiamo già detto Tiletum al posto di Endless Winter. Non so se qualcuno ha delle riflessioni da fare, se non che Carnegie.
No, la cosa...
Ne abbiamo parlato, quando è che ne abbiamo parlato di Carnegie? 2000? Cioè, 200?
No, la cosa...
Dopo che l'abbiamo giocato a Modena l'anno scorso,
ragazzi,
alla Tesla.
La cosa veramente sconvolgente, su cui vorrei porre l'attenzione, è come ha fatto Carnegie a, finora, farmare così tanti premi, riconoscimenti... da classifiche completamente diverse,
la nostra in primis,
perché voglio dire, a livello tematico, ragazzi, parliamo della vita di un magnate dell'acciaio americano di cui la gran parte delle persone non sa.
No, qui secondo
nulla.
Me invece
neanche quelli che hanno visitato la Carnegie Hall,
Lotta Gri.
No,
invece,
ma,
no, no, qui sì, secondo me, no, qui non sono d'accordo, Amanda, perché okay, secondo me questo è il tipico... Lascia
finire il concetto.
No, vabbè, ok, cosa, finisci pure il concetto.
C'è un mondo fantasy,
ecco qua,
un mondo bucolico,
ecco qua,
un mondo fantascientifico,
ecco qua.
No, questa è proprio il background personale della vita di un magnate dell'acciaio. Cioè, è un tema che tipicamente, se fosse proposto in una qualunque altra forma in un Eurogame, nessuno se lo filerebbe, ma questo prodotto, che mette d'accordo tanto gli utenti di BGG quanto esperti divulgatori o comunque esperti giudici di giurie internazionali per quanto riguarda i giochi da tavolo, vuol dire che parla a qualunque tipo di target, nonostante
è vero,
sia un Ivy German.
È vero, però in realtà nel gioco non c'è niente di Carnegie, della vita di Carnegie. No, nel senso,
cioè, sì,
è stato utilizzato in modo funzionale al gioco, ma
cioè, tu fai più o meno quello che faceva lui, dai.
No, investi nelle stesse
tipologie. Però io posso
di
dire che,
secondo me, tu nel gioco interpreti qualcuno che mette su una startup
alla
su
Carnegie,
un'azienda, poi va sul territorio,
esatto,
sviluppa
non quella di Carnegie,
sviluppa i trasporti e poi si dedica
alla filantropia,
late game in tarda età, la filantropia, sì, lo fai e sì,
rivisiti la sua vita,
ovvio in un'ottica sì, euro, però sì, voglio dire, quanto deve essere pulito a livello grafico, estetico, di iconografia, di regole, di meccanismi, questo gioco per mettere d'accordo l'intero pianeta.
No, quello sì, quello sì.
Che trovi sempre qualcuno che rompe i coglioni su ste robe. No, ma... cioè, com'è possibile? Vuol dire che questo prodotto ha delle qualità praticamente
ottima...
indiscutibili.
Ma
cioè,
io ti dico solo che io non contestualizzo un attimo perché poi il discorso è andato
un po' per la tangente.
Però il discorso è che secondo me invece Carnegie è esattamente il tipo di tema che piace ai giocatori heavy, perché i giocatori heavy vogliono imprenditori, Rockefeller, i mercanti, questa gente qua è adorata, secondo me era invece il tema è molto molto azzeccato. Però detto questo, poi rimane tutto quello che abbiamo detto milioni di volte su Carnegie, per cui vabbè, un heavy che sorprende pochi e insomma,
cioè qui siamo a livello Great Western Trail, siamo a livello
sì, beh, ma secondo me anche
Mirage,
secondo me Carnegie
chain, cioè,
secondo me Carnegie ha fatto anche, ha superato anche il livello di popolarità dei giochi di Great Western Trail,
sì,
i giochi di, come si chiama l'autore di Great Western Trail, Ale?
Fister,
di Fister, secondo me è arrivato anche oltre.
Bombasa.
E sono contento perché questo qua è l'autore di Troyes, che rimane nella mia top 3 dei giochi German di tutti i tempi. Party game,
George.
Vado a gamba tesa, allora ha vinto Ready Set Bet, che
l'hai comprato?
Tra poco, adesso manca pochissimo.
Ha una copertina Jack che...
Sì sì, beh, lascia stare,
ma ghiacciante di poco.
Runner up sono arrivati Long Shot, The Dice Game, di cui abbiamo già parlato, e Blood on the Clock Tower. Allora, su Blood on the Clock Tower ne abbiamo parlato prima di trasmissione con Banda e non ripetiamo lo stesso dibattito, se no finiamo dopo domani. Ma io sono rimasto sconvolto. Questo è il lupo versione 2023.
Quei difetti del lupo,
ma del lupo vecchio, per cui c'è uno che
bene, deve... ma non benissimo.
No, uno deve fare il master. E la gente deve chiudere gli occhi ogni 3x2 e deve aderire a un timing molto preciso, molto complesso.
Con probabilità di errori che
assolute, in cui praticamente la partita va in vacca con uno che apre gli occhi per
sì,
sbaglio. E onestamente non ho trovato alcunché di originale in questo gioco.
Avevo
che non abbiamo,
molto bella, però,
che non abbiamo già visto nei lupi vecchi anteguerra.
C'è
una player elimination brutale e che spesso appunto costringe qualcuno a star fuori anche 20 minuti, mezz'ora. Sappiamo tutti, abbiamo tutti giocato al vecchio lupo quando
Wabang.
Per cui ripeto, secondo me questo gioco è completamente annichilito da continua a essere secondo me la miglior versione del lupo di tutti i tempi, che è One Night
Werewolf,
gioco che incredibilmente non è stato mai portato in italiano, è tradotto in tutte le lingue del mondo tranne da noi, che qualcuno probabilmente ce l'ha con la Busy Game,
cioè, sì esatto,
e ripeto,
tra l'altro
giocato in purezza va già benissimo, sì. Sono uscite poi 100.000 espansioni, 100.000
che
versioni,
che però in realtà complicano in un modo.
Abbiamo
costa una tombola sto gioco.
Sì,
$150.
Ma guarda,
infatti, questo come Oxford
Stelviso, produzione sontuosa.
Peschi il tuo ruolo è un dischetto di cartone, cioè quello è. Nessuno,
e cioè, scusami, con tutta l'altra roba che vedo qua, cosa ci fai?
No, allora, le uniche due cose su cui si posso per dire è che hanno tenuto, sì, hanno tenuto una delle varianti che si faceva col vecchio lupo, che è il voto del morto. Ah, cioè, tu quando sì, muori, okay, puoi fare comunque una votazione. Vabbè.
Se no poi hanno, vai a impiccare il primo anno.
Da quanto ho capito, tu volendo puoi togliere qualsiasi ruolo vanilla, cioè non c'è più il villager che non fa niente. Tutti i ruoli hanno qualcosa, ma il problema di questi giochi qua è che quando metti troppi ruoli che si concatenano tra loro, il gioco diventa un totale mindfuck, per cui a un certo punto cioè la situazione in giochi di ruoli nascosti in cui si chiudono gli occhi e poi ci si rivela deve avere una linearità logica, perché altrimenti diventa tutti dicono tutto e diventa un casino, nessuno ci capisce niente, ok? Questi giochi devono avere due o tre chiare cose precise che tutti possono seguire facilmente, altrimenti si perde il senso che è la social deduction, la deduzione sociale, il mentire. Se per vincere da cattivi vi basta blatterare cose a caso perché tanto nessuno sta capendo niente delle dinamiche del gioco, è chiaro che si perde questa cosa qua. E io l'ho visto succedere in One Night, quando abbiamo messo troppi, perché a un certo punto ci siamo fatti un po' gagliardi e abbiamo messo dentro
mille cose pazze.
Quando è iniziato ad arrivare il doppelganger, il drunk, e a un certo punto valeva tutto. A un certo punto valeva tutto, tu dicevi cose a caso e tutto valeva uguale. Quindi, ripeto, invece, per esempio, se vi piace un gioco di social deduction molto pulito, che invece ha un rigore bregeviano nella sua esecuzione, è Time's Up. Quello è un gioco di ruoli nascosti moderno e figo. Comunque, ragazzi, non discuto Runner Up Blood on the Clock Tower.
Cerca di salvare questo Ready Set Bet che è già
arrivo. Long Shot ne ha parlato Ale prima.
Che tra l'altro non lo vedo tanto party,
non è nemmeno un party game da quello che
è, lo puoi giocare anche in solitario, quindi proprio non ha, cioè,
se
hai personalità multiple
sì.
E vince questo Ready Set Bet, che è diventato famoso perché è stato il gioco dell'anno del famoso Tom Vase di Dice Tower. E ragazzi, semplicemente un gioco di scommesse di cavalli in real time, che devo dire non vedo l'ora di giocare.
Di John Declare,
che non vedo l'ora di giocare da Simone e su alla DBCon, SinequaCon, perché sostanzialmente qui si tratta di puramente scommettere su una corsa che viene riprodotta con un meccanismo veramente brutale, tagliato con l'accetta.
È che ci vuole una TV grande, secondo me, proprio come la SNAI. Cioè, tu devi avere... No, ma è vero, ti ho fatto vedere l'app, devi avere la TV grande, ci colleghi uno schermo, fai partire i cavalli, loro vanno e tutti e fai casino. Perché
fai casino.
Se no, se hai 10 persone che guardano lo schermo di un telefonino.
Il gioco si basa solo sull'interazione sociale di gente che scommette in real time, e tutti quanti che si insultano guardando la gara che va in real time sullo schermo.
A caso, comunque.
Un giocatore può anche.
È casuale questa gara che va sullo schermo?
Sì, no, non è casuale, ha delle logiche meccaniche, delle logiche matematiche iperbase. Si tirano due dadi da 6, okay?
Ok?
E in base al risultato avanza un cavallo. Cioè, questa è la brutalità della cosa. No, ci sono. Sono delle piccole affinature che sono state fatte, non le spiego qua. Guarda, perché non
Jack,
è
fine tuning. Io dico, secondo me, sì, se tu sfidi John Declare a questo gioco, non vinci mai.
No, anche secondo me, però ci sono anche delle variabili che sono state inserite nel gioco che danno un po' di pepe, ma sostanzialmente la bellezza potenziale di questo gioco, che dobbiamo ancora provare, è semplicemente il fatto di mettersi in 8, 9 al tavolo e mettersi lì e fare baraonda su e ricreando un vero ippodromo in cui si guardano le gare, si scommette, ci si urla contro, si fa casino, eccetera eccetera,
e ci si tagliano le dita per debiti.
Ripeto, ci sono delle piccole dinamiche da board game, ok, che sono inserite. Mi sento di sottoscrivere il fatto che probabilmente sarà il party game, sarà un gioco che nel suo comparto, diciamo, 6 più giocatori per divertirsi farà sicuramente impressione. Chiaramente, ragazzi, è una nicchia, non ci sono tante compagnie che si trovano in 6, 8, 9 a fare un gioco da tavolo. Però, per esempio, la sera un gioco d'associazione, oppure da Ludopub, in cui si fa la serata Ready Set Bet, 7, 8, 9 persone, ecco, costo un po' elevato per quello che dà, ma c'è l'app.
Però componenti AEG, ragazzi, quindi vuol dire cartone. No, ma tutti i giochi dell'AEG sono così, cioè sono giochi con delle componenti assurde. Cioè, sì, tipicamente hanno un cartone spesso il doppio di quelli normali, con dei token spesso il doppio di quelli normali. Cioè, che siano componenti in legno o che siano componenti in cartone.
Allora,
sono
la cosa più bella.
La grafica è orribile.
La cosa più
però
bella.
La qualità del materiale.
Ti faccio ridere e poi chiudo. La cosa più bella, secondo me, di tutti i video che ho visto, di tutte le cose che mi sono sì. studiato prima di questo intervento, è stato la plancia in cui si svolge la gara. Che però tu, secondo me, fai via app, per cui in realtà tutti avete dei dischetti di cartone e il tabellone ricorda tantissimo quello di una roulette, però è tutto qui. Sono d'accordo, secondo me è un gioco della Madonna. Print and Play, la categoria di Ale e Mac, i due appassionati del genere qui a questo tavolo. Il vincitore si chiama Aquamarine.
Che è una grafica spaziale, anche se è subacqueo.
Io ti lascio elucubrare come vuoi. Ha vinto Aquamarine, runner up sono stati Woodcraft Roll and Write
sì.
e A Wayfarer's Tale. Io non so praticamente nulla di questi giochi, prego.
Allora, Aquamarine è un gioco foglio singolo tipo 1582 Lost Expedition, di cui abbiamo parlato ormai 2 anni fa. Ecco, Aquamarine vi mette nei panni di un palombaro, di un sommozzatore, che si tuffa per 3 volte in questa profondissima fossa e va a osservare o raccogliere ciò che trova, quindi va a osservare la fauna ittica, oppure va, che so, a cercare un relitto per trovare dei bonus, sì. dicendo, si gioca con 2 dadi da 6, una schedina stampata e una matita, e tu semplicemente devi creare dei percorsi che vanno sempre più in profondità, cercando di gestire l'aria che hai a disposizione. E
come Deep Sea Adventure della...
Sì, esatto, sì,
è quello alla fine.
Anzi, non sì, ma Deep Sea.
Deep Sea. e la diciamo banda. Che la trovata carina è proprio la gestione dell'aria, sì. perché tu hai 2 dadi, dado più alto e più basso.
Push your lucky?
Sì, abbastanza, tanto. Nel senso che
push your lucky.
Il modo in cui costruisci un percorso che va in profondità potrebbe precluderti i tuffi successivi, perché tu non puoi andare a toccare i tuffi precedenti quando fai quelli dopo, quindi devi stare molto attento a come
anche
piazzi
la roba, anche al posizionamento,
al posizionamento. Essenzialmente quando tu scegli i dadi, ovviamente andresti a prendere, che so, quello più alto, perché quello ti permette di andare più in profondità, no?
Sì, ma...
il problema è che quando scegli quello più alto devi pagare in aria la differenza di valore fra i 2 dadi. Se invece scegli quello più basso, tu non usi aria e quindi puoi rimanere giù più tempo e gestire meglio.
Sì, ma muori perché stai giù, ci metti un casino a scendere?
No, perché comunque poi c'è anche il tempo da gestire, che è il numero di turni che spendi. Ci sono vari livelli da gestire. È un gioco comunque che, al netto di pochissima componentistica necessaria, perché 2 dadi da 6, ragazzi, sono niente,
sì.
e se li avete sul telefono potete giocarci letteralmente ovunque, è un gioco che è una bellissima sfida.
Ok, vuoi dire qualcosa sui runner-up?
I runner-up, parte Woodcraft Dice Game, che
a me che aveva attenzione,
no, secondo me è più bello di Woodcraft normale.
Woodcraft Roll and Write,
cioè,
confermi?
Sì, sì,
bellissimo.
Ha una meccanica base che è sostanzialmente la stessa di Woodcraft,
che è la roba più bella di Woodcraft,
esatto,
quella di tagliare, di segare i pali.
È compatta, e
non hai il tetto,
non c'è il tetto, esatto, l'ingegno
tetto,
e il print and play l'ho fatto, tra l'altro è veramente ridotto perché sono stati 4 fogli in tutto.
Come? L'autore stesso di Woodcraft?
Beh, questo mi chiedi troppo perché non ho idea di chi sia l'autore.
Dovrebbe controllare.
Non è Truzzi,
penso di
sì. No,
no, il Woodcraft in realtà.
Però lo porterò.
Vladimir Sushi.
Ovviamente lo porterò perché.
Ho una borsa di trucci.
Dopo che abbiamo fatto la partita famosa a Cappella Maggiore, in realtà non abbiamo mai parlato di Woodcraft, e per quanto una partita non sia abbastanza.
Perché è stato un bello ma.
Sì, esatto. Però questo Woodcraft, questo print and play, l'ho provato poche settimane dopo e quindi ho un'idea abbastanza chiara, insomma, di come sì. dei punti
Beh,
di forza del
quanto
gioco.
Bello è il sistema di selezione dadi del Roll and Write, fatto così
sì.
è stupendo.
Di quanti dadi hai bisogno?
Allora, 6 dadi da 6, metà gialli e metà marroni
o comunque di due colori,
comunque
diversi,
di due colori diversi per distinguerli bene, e tu ne tiri 6 all'inizio del turno, poi fai la prima selezione e hai accesso a dei bonus e malus,
esatto,
no, non i malus, scusami,
sì,
a dei bonus o delle azioni in base a quello che stai selezionando. Ne scarti 2 facendo una verifica, sempre tirando due dadi, vai a scattarne due, scalano tutti i dadi, quindi cambiano i bonus che ottieni prelevando uno o l'altro.
Sì. Non sto capendo nulla, Ale, comunque vabbè, va bene, sostanzialmente funziona da Dio.
Funziona?
Ed è gratis. Cioè,
allora, ti giochi fino in 5.
Perché ci stiamo arrampicando su
come giochi fino in 5, hai da gestire le stesse cose di Woodcraft, quindi la colla, i pezzi di legno per aumentare il valore dei dadi, le seghe per andarle a dividere, eccetera. Cioè, hai tutti gli stessi elementi di Woodcraft, ma li gestisci in base alle azioni che prendi e ai contratti che vuoi completare. È l'esperienza Woodcraft tradotta in mezz'ora di gioco, secondo me in modo più
comunque gratis, è fatto dallo stesso autore Vladimir Sushi. Come si dice, e Ross Arnold,
la borsa di Sushi. Ascolta, invece Wayfarer's Tale,
quello è un gioco di esplorazione di isole, comunque di territori, ad ambientazione un po' fantasy. C'è una modalità solitaria e invece multigiocatore.
Visivamente
tu considera che gli scenari sono delle pagine di fumetto che tu vai a popolare in base alle scelte che fai a livello di valori.
Sì, eccetera, qua devi spendere una quantità di inchiostro che è metà basta.
Devi stampare tutto il librettino degli scenari con la roba compilata.
Già lì va via 20 euro.
Le varie isole, hai bisogno.
Vi prego, fate un gioco normale che spendo.
No, è un print and play veramente molto strutturato e che verrà prodotto.
Ma chi è che si fa gli stendici in casa?
Aspetta, scusa. Falla finire. Perché verrà prodotto anche a livello retail. Ecco, quello c'è quella roba lì.
Ah, okay.
In realtà tu ci puoi giocare semplicemente con carta e penna.
Sì.
Hai tanta roba da stampare e hai dadi, mi pare 4 dadi.
Anche i dadi stampi.
Se volete, se è la stampata, se è la stampata
con la zampata, mi rompi i coglioni.
No, ma c'è anche che certi print and play mettono la sagoma, cioè
per farli di carta e te li fai con la colla.
No, alla fine spendi 28 euro per stamparli. Dici,
quello che ho esplorato meno, ma è anche quello che mi attrae meno perché perde dell'immediatezza che dovrebbero avere i print and play.
Esatto, troppo strutturato.
Solo game, anche qui siamo più o meno in territorio Ale. Anche se in realtà uno dei tre giochi li abbiamo giocato tutti quanti. Solo game vince Turing Machine, al secondo posto Resist, che in italiano è, ricordiamo,
non passerà.
In spagnolo
e in italiano,
così portato anche in italiano.
Sì. E runner up Nemo's War di Ultimate Edition, di cui Ale è possessore, credo, di una copia pagata con
fiero possessore,
mezzo dito alla mafia giapponese
tramite un
canali legittimi.
No, canali legittimi. Giorgio, tramite canali un negoziante, negoziante che non so se posso citare, però va bene.
Certo che puoi, Ale.
Cioè. E Play a Game, diciamo solo Play a Game. Grazie allo store Play a Game sono riuscito ad ottenere la copia, perché loro fanno diverse importazioni dall'America.
Sì. Bravo.
Hanno aggiunto anche la mia copia di Nemo's War.
Ah, ecco perché parli sempre bene dei giochi Play a Game.
Esatto, proprio così. È una
veramente che parlate tu e Mac dei giochi Play a Game.
Non ho mai portato nessuno.
Ok, Ale, allora scusami, però vado un attimo, taglio con l'accetta, ma qui abbiamo un winner che è sostanzialmente una specie di mastermind improvato.
Turing Machine è un rompicapo matematico, ovviamente se metti il nome di Alan Turing sulla scatola, viva Dio, deve essere un rompicapo matematico, in cui tu hai la possibilità di comporre una combinazione di tre numeri, da 1 a 5, e devi scoprire qual è attraverso, andando ad interrogare le carte di soluzione che ci sono sul tavolo.
Sì.
L'informazione è ovviamente privata, e tu devi riuscire a dipanare questo
rompicapo. Ma in solo mi dicevi che è più bello del
multiplayer. Secondo me è più bello del multiplayer, però ripeto, non l'ho provato, si basa soltanto
anche
da quello che ho visto.
Perché multiplayer come essere tutti da soli,
sì, perché in realtà tutti quanti giocano in silenzio, perché ovviamente tu non puoi dare
e alla fine uno vince e dice fatto, l'ho risolto, e tutti gli altri sentono dei pistola e finisce lì.
Esatto. Vince chi ce la fa in meno mosse, e c'è questo effetto Andor in cui tutti stanno lì a fissare il tavolo cercando di...
Come Ricochet Robot, praticamente.
Perché in realtà...
Ce la faccio in 4.
Già dagli indizi contenuti nelle carte suggerimento, tu qualcosa puoi intuire. O puoi scartare delle ipotesi. Se ce la fai, ovviamente hai meno mosse da fare per arrivare alla soluzione.
Certo.
Quindi che leggono il gioco attraverso i semplici suggerimenti, tipo... la pozione velenosa si trova vicino alla pozione blu, la pozione blu sta al quarto posto,
è tutto così,
esatto, è
l'equazione
classica equazione,
la classica matematica, la classica matematica di Fermi-Dirac,
la vera bellezza di Turing Machine è che oltre agli scenari contenuti di base nella scatola c'è una comodissima app, voi l'aprite come quella di Cryptid, ok? andate a creare partita, clicca e vi genera va. Con le carte disponibili nella scatola.
Sì, a questo punto fammi l'app e basta.
Vabbè, ma dovevano metterne qualcuna dentro.
Vorrei effettivamente, cioè, se ci fosse l'app io la prenderei. Anche perché se sono giochi tipici.
Puoi prendertela e farti tutti in print and play. Tanto hai visto che i print and play ormai se non spendi meno di 50 euro non vale niente.
È che la bazza delle carte forate per poter verificare è un po' il gimmick del gioco. Senza quello un po' perde.
Giusto. Ecco. Poi vabbè ragazzi, abbiamo sostanzialmente la settimana enigmistica fatta gioco da tavolo. Abbiamo un gioco che invece molto tematico, ma quasi tascabile e veramente che si fa in mezz'oretta.
David Thompson.
E invece abbiamo un gioco mostruoso, grandissimo, uno dei mitici giochi in solo player della storia dei board game, però un gioco gigantesco con un costo assurdo rispetto agli altri due.
A causa più che altro delle importazioni, perché in realtà il costo americano è al di sotto dei $60.
Ho capito,
qua arriva oltre
qua costa 100 euro. Poi la versione deluxe non ne parliamo.
Comunque, beh, di questi io secondo me tutta la vita non passeranno di questi tre.
Sono d'accordo, ma in realtà Turing Machine devo provarlo assolutamente.
Su quello che abbiamo provato adesso, sì. Però non vorrei che fosse troppo freddo.
Lo so, ma per come sono io dovrebbe piacermi parecchio.
Ti piace.
Però sì, in solo, poi forse manca, come dire.
Nimous War, sinceramente, lo trovo strano che sia in quella classifica. A parte che è un gioco che ha già qualche anno, quindi è strano per me che sia lì.
Più che altro,
forse per l'uscita.
No, ma la mia domanda è questa.
Aspetta, che ti dico quando l'abbiamo parlato.
Quanta gente volete che abbia giocato?
No, 200.
Proporzionata a quanta gente ha giocato gli altri due, perché per votare tu devi anche aver giocato sta roba, mentre ognuno di noi può avere in media fatto 50 partite a No Pass a Run. Quante partite di Nemo's War vuoi aver fatto? Cioè,
io ne ho fatte
quante
parecchie.
Quante persone vuoi che ce l'abbiano a casa sto gioco?
Io ne ho fatte, credo, una quindicina. Sì. Non sono tantissime, ma anche perché il gioco in sé da soli dura 2 ore, ragazzi.
Cioè, quante copie vuoi che ne abbiano vendute?
Sai che manca...
Per me è incredibile. Cioè, Turing Machine è stata una delle bombe di Essen dell'anno scorso.
Sì.
Ha un costo relativamente approcciabile, che quindi puoi dire...
Era sui $50.
Dopo Essen dell'anno scorso, una marea di gente se l'è portata a casa, l'ha giocato ed eccolo qua in classifica. Primo, boh. Ma Nemo's War, un gioco di tipo 4 anni fa, una deluxe edition da 100 e passa bombe, ma chi diavolo invece?
Pensa che DBC 129.
129.
Pensa a te.
129, pensa ragazzi. I tempi non sospetti.
2020.
E andiamo avanti con la categoria, ne mancano solo Thematic Game, e qui vince, quindi giochi tematici vuol dire giochi che hanno una forte aderenza a... al tema che vogliono rappresentare, quindi non so, voglio fare un gioco di corse per esempio, come lo rappresento effettivamente nel gameplay, quanto il gioco in sé rispecchia quelle che sono le dinamiche reali. In questo caso IT non poteva che vincere, perché secondo me è straordinario da questo punto di vista. Ci sono anche delle considerazioni meccaniche che vi ha fatto banda milioni di volte. Sono poi arrivati a runner-up Wonderland's War e John Company Second Edition. Tutti giochi, direi, estremamente...
Tutti meritevoli.
Tutti meritevoli.
Sì, beh, diciamo che tematicamente, il primo e il terzo, ma Wonderland's War, onestamente...
Allora, io, ragazzi, mi sono studiato Vita e Morte e Miracoli di questo gioco, ho valutato l'acquisto seriamente, vi posso dire che è tematico e... È vero che ci sono delle cose, soprattutto i poteri, perché voi cosa fate? Uno fa Alice nel Paese Meraviglia, uno fa il Bianconiglio, uno fa il...
Leprotto Marzolino,
come si chiama quello che si fuma i cannoni sulla...
Lo stregato. Tematicamente cosa c'entra con l'opera di Lewis Carroll?
Che praticamente, e ognuno di questi personaggi iconici dell'opera di Carroll guida una fazione contro le altre in questa guerra che in realtà è... attaccata con lo scotch, perché non
siamo che in questo gioco mentre...
Cosa cazzo fa in questa classifica?
Appunto, perché se fai il gioco di corse anni 60 e corri anni 60, ok. Se fai John Company
e vai a sfruttare
e fai la compagnia delle Indie, ok. Ma se fai Wonderland's War
dovete smettere di mangiare salamino sulla pizza, secondo me. Ma allora non c'entra niente con l'opera disneyana o con lo scritto di Carroll. Perché non c'è una spettatrice di un mondo in conflitto come Alice che entra, vede e poi si sveglia. In questo caso Alice è una condottiera all'interno di un mondo in guerra. Però la tematizzazione si basa sulle abilità dei personaggi, esatto, quello che fanno, come lo fanno, e in questo caso se tu interpreti la Regina di Cuori piuttosto che il Brucaliffo,
ci sta,
è fatto veramente bene,
è molto simile,
cioè, è veramente bene
il discorso del conflitto di mettere
che non segua la storia,
no ecco, esatto, quindi il fatto di mettere in conflitto questi personaggi fa ridere. Però i personaggi in sé sono ben rappresentati e quello che fanno ben rappresentato.
Okay. Ma perché non l'hai mai preso questo gioco, Ale? È la perché, grande domanda.
Sì,
all'epoca ne ho parlato in un roundup, quando lanciarono il progetto, l'anticipazione del progetto, avevamo appena preso The Green Forest. Sì. Il problema è che, a parte il prezzo elevatissimo, inizialmente sembrava
della
fosse
versione deluxe,
della versione deluxe, cioè, ma io non prendo le versioni,
lo so, ma poi c'è una cosa che devo dire su questa cosa qua, cioè,
che all'epoca sembrava fosse un gioco destinato solo ed esclusivamente al mercato americano e canadese, perché inizialmente doveva essere così.
Okay.
Poi in realtà durante la campagna l'hanno liberalizzato, hanno trovato degli accordi per la spedizione, bla bla bla, ma c'era il dubbio potessero esserci i dazi eccetera. Sinceramente, di prendere la copia deluxe spendendo quello che costava e poi rischiando di dover pagare 40-50 euro in più di dazi, ho lasciato perdere.
Sai che ho visto tantissimi youtuber italiani che ce l'hanno e l'hanno presentato? Beh, a parte che con quello che hanno speso hanno voluto ovviamente metterlo in vetrina e parlarne, perché
non ho visto nessun video italiano.
No, ce ne sono una marea. Io ne ho visti. Allora, io tra l'altro, Mac, scusa, ho visto anche il video della mitica Becca Scott e ho trovato difficile seguire la discussione.
Non sei solo.
Perché è una donna di una bellezza strappalacrime.
Sì,
e
tra l'altro lo spiega in modo pessimo. Lo dico nonostante io abbia
come spesso
visto
accade, in realtà.
Ma tu hai visto quello
alcuni video sono fatti molto bene, tipo quello di Black Rose Wars è spiegato molto bene, questo qua di Becca Scott è fatto malissimo.
Allora, beh, io in realtà, però non ho visto, ne ho visti diversi, quindi diciamo che nel mix non ho colto questa cosa qua. Però insomma, tornando a noi,
e
ragazzi,
l'ultima cosa, scusami, è uno skirmish e io non amo molto gli
non
skirmish.
È proprio uno skirmish,
lo so,
Ale,
però ha troppi elementi skirmish per rendere.
Allora, diciamo, vi spiego come funziona sostanzialmente. Voi avete una prima fase di draft in cui andate a scegliere queste carte e a schierare le vostre truppe in uno più dei 5 campi di battaglia, dopodiché andate a risolvere tutti i conflitti in ognuno dei campi di battaglia separato dagli altri. Quindi come ha detto uno, e io quando questo tizio ha detto questa frase che vi sto per dire e io l'ho sentito, ho detto ecco esattamente quello che pensavo io, è i Quacks of Quedlinburg misto a Blood Rage. Sottoscrivo.
Sì, sì. Ma infatti, quando l'hai spiegato prima dell'episodio,
è questo.
Io non Blood Rage, io trovavo delle similanze con Rising Sun.
Beh, è l'anghiano, è l'anghiano.
A un certo punto inquietanti. Cioè, a un certo punto
è molto l'anghiano.
Anche a qualcosa che
è molto l'anghiano per come per come dirime le questioni, diciamo.
Sì, sì, piazzamento, guerra.
Quindi c'è questo draft con una specie di rondella studiata un po' ad hoc, molto furba. Però ecco, quello che una partita mi piacerebbe farla, ma non lo comprerei mai perché secondo me è troppo poco immediato. È un gioco che ha tutti quelli che ho sentito recensori che hanno abbastanza, sono entrati un po' più in profondità rispetto all'autoplay, perché un conto è quelli che te lo spiegano, un conto è quelli che dicono che cosa ne pensano, è che le prime partite sono molto difficoltose perché ci sono troppe informazioni da processare e a meno che tu non sia Ale fai un po' fatica e hai veramente tanto tempo perso a proprio a decodificare quello che si sta svolgendo sul tavolo. Ma tutti sono concordi nel dire che una volta che si fa la seconda, la terza, la quarta, il gioco migliora. Lo stesso Tom Vasel, cioè, che è, come dire, è un parere molto di uomo della strada, sì, 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 anche se gioca a tutto. Però sai come
proprio vestito
ha questa carta, sempre un po' da uomo della strada,
ben vestito.
Lui ha detto
non,
che
non noti sarcasmo, dai.
Ci si diverte sicuramente di più se si riesce a farci più partite, perché appunto viene tolta questa difficoltà. Detto questo, io trovo che sia un premio giusto. Erano anni che non si vedeva un gioco tematico quanto Hit, per cui bene così. Possiamo passare oltre?
Bravi tutti.
Sì. Ultima categoria, Wargame, la categoria in cui siamo meno preparati di tutti, ma quest'anno, siccome ha vinto Andante di Stalingrad, in realtà siamo preparatissimi, perché Mac e Banda ne parleranno diffusamente nelle prossime settimane.
Nessuno di questi è un Wargame, tra l'altro.
Sì, poi c'è No Passaran, che
infatti,
semplicemente non è un Wargame, ma è semplicemente un solitario molto teso, ambientato in durante la guerra civile.
Di cui bisognerebbe parlare di più è il terzo,
Votes for Women.
Di chi è che si è studiato Votes for Women?
Io no.
Bene,
quindi possiamo zampare.
Ma sapete perché? Chiudere. Perché su il canale di Watch It Played, che è l'unico canale che io farmo quotidianamente, perché secondo me è veramente di quelli contemporanei, probabilmente il migliore a livello di qualità dei video che fanno, degli interventi, eccetera. Il gioco di Watch for Women viene pubblicizzato già da un tot. Ovviamente non so quanto artefatto sia quel tipo di pubblicizzazione, però.
Ammetto che ha la severità giusta per essere catalogato come wargame.
Eccolo qui, guarda, le carte ci stanno.
Sì, fanno molto wargame.
Sì, è molto severo. Un
gioco
che
non sappiamo nulla del gioco.
No, è un gioco che secondo me è stato ingegnerizzato per essere un wargame. Però ecco, è molto diverso dal classico deploio truppe, vado a fare la guerra.
Dire, se la categoria si chiama wargame, cioè voglio dire, dovrebbero esserci tre giochi all'interno.
Qualcuno che spara. Qualcuno spara però diciamo.
Perché se no, voglio dire, ok, che è tutto un po' vario e confuso.
Allora, magari
perché questi giochi, anche questo Vote for Women ha una struttura meccanica che ricorda il discorso che non passeranno. Non ha niente di un wargame.
Guarda, io ti dico una cosa sincerissima. Infatti. Secondo me, il vero wargame è un altro mondo rispetto al gioco da tavolo e non andrebbero mescolate neanche più.
I puristi del wargame, anche Andone, fa ridere. Cioè, loro reputano.
Però fa molto più ridere trovare in questa lista Resist. Certo, non passerà.
Certo, bene. E, sì, infatti, questa la trovo personalmente la categoria più debole di tutto.
Secondo me, tra l'altro. Sì. Molto probabilmente l'utente medio di BGG non ha nemmeno le competenze per valutare.
Sì, infatti vanno dentro due giochi su tre che non c'entrano niente e uno che è molto accessorio, che ha solo la carta del wargame. Bene, chiudiamo con Best Board Gaming App e lo dico solo, ha vinto Everdell, che però costa 12 euro, io non ci sono arrivato. Hero Realms che è fatta da Dio io ricordatevi, vi ho fatto l'intervento un paio di settimane fa, potete fare praticamente tutto via app in solitario e vi ricostruite tutto quello che vi ho raccontato, potete farlo via app senza comprare niente. Però io, a me tuttora comunque preferisco, non mi pento affatto di aver fatto l'esperienza con le carte vere, con Bernie seduto al tavolo dall'altra parte.
Beh, sai che io ho comprato Friday che prenderò a Modena domani, no?
Quindi, sì, beh, ma quello per la collezione,
venerdì,
perché
anzi,
Piazza
perché
Core,
quella la copia italiana,
Piazza
venerdì.
Core, e alla fine Role Player, gioco di cui abbiamo parlato un milione di volte. Mac, ce l'hai tu l'app?
L'ho provata, sì.
E quindi ti trincei dietro
ormai è piuttosto vecchiotta, però anche quella
la domanda vera è, ce l'hai ancora sul telefono?
Allora mi confondo con un altro
quindi non ce l'ha sul telefono.
Secondo me è comunque una figata, perché per il tipo di gioco che è role player, secondo me l'app risolve un sacco di un po' magagne che aveva il gioco originale, un po' meccanico, che dovevi fare tanti conti eccetera, però secondo me ci sta.
Invece io, mega storia triste, ho visto che sono uscite le app di Fantasy Realm e di Lama, della Brett Wildspiele, quel che è, e che tu mi creda o meno, caro Jack, sono app che probabilmente saprebbe programmare un bambino di 8 anni, in cui c'è una carta fissa sullo schermo e tu devi cliccare per giocarla, e niente, c'è, cioè, crash,
soldi ben spesi.
Invece
cioè, nemmeno, cioè, rallenta quando giochi la carta, c'è solo quella nello schermo.
Io vi dico
roba,
che
cioè, vorrei conoscere il tipo che le ha programmate per dirgli, invece, guarda, voglio bene.
Sarà stato lo studio Armando Testa, probabilmente.
Cambia lavoro.
Possibile che
idem Fantasy Realm.
Invece sarà costato un milione di euro, probabilmente.
Chiudo per tutti quelli che hanno un abbonamento a Netflix. Vi ricordo che c'è Exploding Kittens gratis per chi ha un abbonamento a Netflix nel pacchetto, nel bouquet Netflix Games, e vi dico che è un gioco stupidissimo, ma veramente veramente fatto bene e molto divertente per quello che deve fare, e forse ne parlerò, perché io Exploding Kittens l'ho sempre scagato perché mi è sempre stato sulle balle, e poi invece quando ho iniziato a giocarci l'idea dietro c'è, e vabbè, nel suo comparto fa molto ridere, poi è gratis. Detto questo, ragazzi, che dire, abbiamo dato veramente tutto. Dai, perché se non lo dico, se non lo dico, poi mi rompono le scatole.
Sì, che non ci siamo impegnati. Dai, bla bla bla.
Ale, scalda la macchina, banda, chiudi i panini, Mac, preparati e che si va a Modena. Dai,
la casa del posto.
Aspetta, oh, e ricordiamo a tutti che sabato potete beccare me e Mac a fare il torneo di Othnic.
Venite a
dalle 15, dalle 15 alle 17 venite a fare il tifo, ovviamente.
Esatto, sì sì, ecco, prima
stand che... a due
il tifo, la malattia,
il tifo, esatto. Sì, attacca gli altri, sì.
Esatto, esatto. Mettete anche una copertina col vaiolo sulle spalle di Mac.
Ale, non fare pubblicità alla Cadel Pork perché non si può prenotare, quindi bisogna che ci vada, ci vada
too late,
meno gente.
Però non l'ho nominata io, l'ha nominata la banda
ormai.
Ragazzi, abbiamo dato veramente tutto. Un saluto da Jack.
Una domanda.
Una Mac.
E uno da Ale.
Grazie mille, amici. E come sempre,
ci vediamo a Modena.
Ciao a tutti.
Ciao.